Entra in campo con Team Lega Serie A e Team insieme per la Serie A Team.
Questo programma è offerto da
Costruiamo cucinini su misura ad alta specializzazione. Monoblocchi per zona cottura, lavello, frigorifero o congelatore, lavastoviglie da 45 centimetri, con trasporto e montaggio. Finalmente qui li scegliete voi. Facciamo i conti? Porti via più monti tu uguale prezzi d'ingrosso. FBA di Bruno, Corso Potenza 183, angolo di Lucento, Torino.
Eccoci in onda, 20:46, non è ancora cominciata la partita di San Siro tra Milan e Lecce, inizierà tra qualche istante. Inquadrato in questo momento il nuovo allenatore del Milan, Stefano Pioli. Non abbiamo l'audio di fondo, credo, da San Siro, no, ce l'abbiamo, però non arriva purtroppo nella nostra cuffia. Allora devo sistemare un attimo il collegamento, perché sennò le cose purtroppo non vanno bene. Buonasera intanto, Dario Lilloni.
Sera.
Di buon umore, come potete sentire.
Speriamo.
mi sembri abbastanza rassegnato, diciamo.
Ed è una fatalista cosa... è la parola.
Fatalista è il termine corretto. Va bene, buono sapersi. Iniziate intanto Milan-Lecce, con il Lecce in maglia bianca, mentre invece il Milan gioca nella tradizionale casacca rossonera. Hai le formazioni sotto mano, Dario?
Della partita? Le ho.
Perfetto, allora, perché nel Milan ci sono un po' di novità, un po', diciamo, di cambiamenti a livello tattico. Graditi sì. O meno, questo lo vedremo tra non molto. Vai.
Allora, cominciamo con il Lecce, che schiera Gabriel in porta, linea difensiva a 4 con Meccariello, Rossettini, Lucioni e Calderoni,
sì.
Centrocampo a 3 con Mancosu, Taxidis e Majer,
sì.
E in attacco Tabanelli e Falco, dietro la punta Babacar.
Perfetto.
Risponde il Milan, e qui c'è dibattito, perché
sì.
Donnarumma in porta, i quattro difensori sono Conti, che sostituisce Calabria squalificato, Musacchio, Romagnoli ed Hernandez.
Sì.
Attenzione qui, Leao in area.
Leao, la conclusione, la palla poi finisce sopra la traversa, perché c'è un rimpallo da parte di un giocatore del Milan. Si tratta di, credo, Leao, che ha messo il pallone. No, Leao ha fatto l'azione. L'azione
mezzo,
è stata di Çalhanoğlu, poi credo che ha messo il. Che ha tentato il tappino in scivolata, credo. Vediamo
no,
un attimo.
Paquetà,
che l'ha messo. Sì, è vero, il 39. L'ha messa Paquetà sopra la traversa. Vai, Dario, dicevamo?
Dicevamo, centrocampo. Ecco, c'è dibattito, perché c'è chi dice centrocampo a 3, Paquetà, Biglia, che sì. E tre di attacco, Çalhanoğlu, vabbè, Leao e Suso.
Secondo me infatti è un 4-3-3, però vediamo come si evolve la partita, ovviamente.
C'è chi invece dice due a centrocampo più dietro, Biglia che sì,
eccoci,
e Paquetà, Çalhanoğlu e Suso, dietro Leao, unica punta. Vediamo.
Intanto è arrivato finalmente l'audio di fondo da San Siro, anche se arriva solamente in mono in questo momento.
Arrivo anch'io.
Buonasera, dottor Canton. Stavo per chiamarmi in causa.
Buonasera,
dottor Canton. Collegato da casa o collegato dal luogo in cui era questo weekend?
No, sono da casa.
Occhio al Milan, Leao in area di rigore. Leao esterno della rete. Occasione per il Milan. occasione per il Milan, va detto, non era facilissima, però poteva piazzarlo sull'altro palo, probabilmente Leao invece di tentare subito la conclusione sul primo palo. Comunque c'ha due palle gol per il Milan nel giro di 2 minuti e 10 secondi.
Abbiamo visto più profondità in questi 2 minuti di partita che nelle 7 precedenti, possiamo dire.
Quello è sicuramente vero.
Mio amico seminarista ha una teoria che ci ha fatto perdere innumerevoli schedine.
Ah sì?
Secondo cui quando una squadra cambia allenatore, la prima la vince sempre.
Vediamo se sarà effettivamente così, perché comunque è un dubbio legittimo, naturalmente. Sto cercando di far arrivare l'audio nel mio secondo orecchio, perché arriva solamente in... Cioè, non il mio microfono, l'audio dallo stadio arriva solamente
il direttore ce l'abbiamo?
Il direttore ce l'abbiamo, se vuoi sentirlo qualche istante, eccolo qua.
Rimessa con le mani nostra, con Teo Hernandez che si appoggia ad Alessietto Romagnoli capitano e Andrea Conti che chiede di essere servito. Andiamo Andrea, andiamo con coraggio Andrea, dai. La baldanza che avevi nell'agosto del 2017, andiamo Andrea, andiamo a bruciare un po' di spazio, a mangiarci un po' d'erba, dai, Musacchio. Musacchio rischiava di finire fuori.
Guarda, benissimo proprio.
La transenna, sì, uguale identico.
Del Lecce, Andrea Conti in scivolata, la sfiora ma non la prende, va in percussione Lecce sulla fascia sinistra, esce in chiusura Musacchio. Musacchio vuole la palla, ancora l'intervento, qui c'è fallo da parte di Matteo Musacchio.
Ah, ecco qua, perfetto. Questo vale.
Hai un direttorissimo un po' più speranzoso.
Beh, lo vedremo questo, lo scopriremo solo vivendo probabilmente.
Pronto comunque al rabbuiamento istantaneo.
Oggi era come commentare l'Inter su a Tele Lombardia oggi pomeriggio. Stamattina, anzi, perché era ora di pranzo. Calcio di punizione che sta per essere battuto. Punizione per il Lecce intanto. Vediamo cosa succede. Posticipo dell'ottava giornata del campionato di Serie A, vediamo Milan che deve rimontare un pochettino di posizioni, palla in mezzo, occhio a Lecce e lontana difesa del Milan, conclusione da fuori poi che finisce, alta sopra la traversa. Cos'è, già finito l'ottimismo? Dopo il primo tiro nel Lecce siamo già alla disperazione. Tiro no, che peraltro è finito lontano di chilometri peraltro dalla porta. Vai.
Dacci una mezz'ora poi. Sì.
In panchina nel Lecce ci sono Lofaso, Farias, Lamantia o Lamantia che dir si voglia, che credo sia Lamantia, Petriccione, Riccardi, Shakov, Vigorito, La Padula, Rispoli, Dell'Orco, Vera e Benzar o Benzar. Risponde il Milan che ha in panchina Rebic, Pepe Reina, Bennasser, Borini, Brescianini, chiunque gli sia, Rodriguez, Leo Duarte, Piontek, Gabbia, Donnarumma, Antonio e Krunic. Togliamo l'audio di Suma e andiamo con l'audio di fondo perché sta attaccando il Milan, il pallone sulla sinistra per Çalhanoğlu, pallone all'indietro in sinistra la formazione sonora, ma questo è Çalhanoğlu, pallone allargato sulla destra, Suso, il cross in mezzo con smorzata, l'uscita da parte di Gabriel che blocca. Gabriel ex di turno, ricordiamolo.
Infatti.
Insieme anche alla Padula che è in panchina però per quanto riguarda la formazione del Lecce.
Manco a Lecce, vabbè.
Babacar quasi si ferma, viene fermato fallosamente, calcio di punizione per il Lecce da posizione un po' defilata, però a metà dell'area di rigore più o meno come altezza. Rivediamo. Sì, pallonetto direi. Anche se nettamente fuori area l'intervento qua sembrava meno netto, forse da qua si vede meglio, vediamo un pochettino.
Sì, sino il calcione glielo dà.
Sì, non è un calcio violentissimo, cioè che comunque non impatta violentemente con le gambe di Babacar, però c'è il contatto. 6 minuti e 16 nel corso del primo tempo a San Siro, Milan-Lecce 0-0.
Chi è che sospira, che sembra un maniaco?
Credo che sia Canton, sa?
No, non sto sospirando.
Battuta la punizione, barriera del Milan che respinge, pallone che viene comunque recuperato ancora dalla formazione ospite. Messo in gioco che adesso arriverà, c'è il fallo laterale per il Lecce, chiamato alla battuta. Il giocatore oggi in maglia bianca, pantaloncini neri per quanto riguarda la formazione leccese. Si tratta di Calderoni. Chi è che sta a sti rumori di fondo ultra fastidiosi? Volete...
Non io,
ecco,
sto sistemando io, sono sempre io.
Okay. Erano rumori di Windows. Non rumori di Windows, erano di Mac o quello che cavolo era. Attacca
Windows o di Mac?
Sembrano di Windows. Sono di Windows. Attenzione al Milan, sbaglia il passaggio qui, Leao, non si è capito con che il pallone finisce oltre la linea di fondo. Inquadrati individui in tribuna, non ho capito chi erano, sfortunatamente.
Allora, che Lecce vada in Serie B, penso che sia una... Lecce vada in Serie B è abbastanza assodato. Che Lecce sia una squadra cadavere come il Chievo dell'anno scorso, no.
No, quello no. Però, oddio, Lecce in Serie B, per il momento si barcamena, certo. Io farei, avrei più... Mi avrei più,
alla
come dire,
fine,
più
alla lunga...
fossi genovese che...
ma non lo so, Falco. Ma quelle Genoa e Sampdoria sono squadre che ogni tanto penso che le vedi che stanno per morire, poi si salvano sempre, come l'Udinese, ecco, di 2-3 anni fa, che l'ultima giornata stava per andare in Serie B. Ma
intanto abbiamo visto inquadrato Piontek che è in panchina. C'è stata una leggera polemica portata, in verità durata poco, durante il pre-partita su Sky, perché hanno inquadrato praticamente Piontek che si stava facendo i cazzi suoi in panchina col telefonino e hanno detto che non era caso, diciamo, però
è anche lì. Ma il ragazzo è in un momento di involuzione, diciamo così,
E per involuzione intendiamo che non la butta dentro neanche a piangere, ho detto anche questo.
No, neanche sotto
no, beh, in realtà qualche gol l'ha fatto su rigore, però la situazione la titiamo un attimo, effettivamente.
Largato intanto... È un orologio a cucù, sono io questo.
Sì. Palla a lato intanto, che è messo in gioco per il Milan. Siamo al nono minuto del primo tempo. 0-0 tra Milan e Lecce. Recupera ancora il Milan, che riparte dalla zona difensiva con Romagnoli, capitano della formazione rossonera questa sera.
Romagnoli che si è distinto nel prepartita per essersi schierato con la sua squadra e anche con quella avversaria per l'inno della Serie A, unico senza la tuta, mentre tutti gli altri avevano la tuta. Non si è capito bene perché.
Vabbè, era già pronto per giocare.
Già pronto per spaccare.
Che vogliamo. Esatto. Era già pronto all'azione, diciamo. Mettiamola così.
Mm-hmm. Dai, per ora. Sta giocando contro la ultima di Serie A, quindi...
Ancora Milan che attacca, palla sulla destra. La cross che arriva completamente fuori misura da parte di uno Zozzone. Si tratta di Conti.
Tutto nella norma pioliana.
Ricordiamo che attualmente.
Vai.
Vai, Gattone. La norma oliana.
Pioliana. Compone di 5 pioliana. Fondamentali regole: picchia, spacca. Corri, spacca.
Saluto intanto Ale RL, Forza Inter.
Secondo me, vai. Pioli, a parte che probabilmente se volevano tutto e subito, capiamo benissimo che l'allenatore precedente gli era esploso tutto in mano, quindi probabilmente la scelta era giusta. Pioli penso che sia la scelta giusta per questa situazione, sapendo benissimo che non devi stravincerla, ma devi semplicemente assestarti. E Pioli è uno che secondo me ha fatto abbastanza bene dove è stato.
No,
ma sei stato cacciato, stato cacciato praticamente ovunque. Insomma,
no, è stato.
Allora definiamo: ha fatto bene dovunque è andato.
Il primo anno, il secondo anno non è andato molto bene. Occhio al Milan, intanto conclusione a lato da parte, vediamo di chi, da parte di Çalhanoğlu. Che mette il pallone sul fondo.
Ritendo, un anno,
come trattore, sì, ma appunto, ma dura un anno, cioè questo lo si sa.
Infatti, il punto è quello: cioè, il grande equivoco del Milan è capire più che altro che intenzioni ha, cioè se questo è un traghettatore che serve arrivare a fine stagione o se vogliono tenerlo per fare qualcosa in più.
Non è un traghettatore, Eric. Lui è Martin Lutero, ha le sue 5 norme appese alla chiesa di Firenze. Zitto, corri, picchia, spacca, zitto.
Non provare a portare, non provare
le regole del dodgeball.
Sì, no, le hai viste le regole che ha dato lui ai giocatori per le cene, per queste cose qua?
No. Sì.
Aspetta che le vado a prendere perché erano notevoli. Eccole qua.
Credo ci possa anche
ieri in macchina spunta.
Attenzione al Milan in area di rigore, chiedono forse un fallo di mano i giocatori rossoneri, ovviamente si andrà a rivederlo da su per diciamo,
ma pareva Mario braccio lungo il corpo.
Vediamo,
però.
Vediamo. Yeah. Qui lo vedremo bene da qua. Intanto la parata e poi sì, no, non la tocca col petto, non c'è assolutamente niente.
No, petto spalla, direi.
Sì, sì, non c'è assolutamente dubbio.
No, braccio, no, non c'è.
Braccio vicino a poco.
Non c'è, non c'è.
Non c'è.
No, comunque c'era praticamente, ecco qua, le regole di Pioli sui cellulari e i ritardi, eccoli qui. Allora, praticamente, proibito il cellulare a tavola, proibiti i ritardi di allenamento,
ah,
vabbè,
sì, questo
quello,
lo sapevo,
quello è normale. E poi hanno detto, praticamente, altre due regole, queste, ah no, altre due regole dopo la scelta, intanto conclusione della corona mia, palla alta, da parte di Cialanoglu. Dicevo, le 10 regole allenatore, eccole qui, eccole qua, le avevo trovate. Allora, non ritiro per le partite serali a Milano, cioè non c'è ritiro il giorno prima praticamente, cioè si rimane, si può andare a casa. Poi, colazione a pranzo tutti assieme, come in collegio.
Se no, una pagaiata.
Sì, esatto. Vietati i telefonini a tavola, vabbè, quello è anche normale, tutto sommato. Non sono ammessi i ritardi. Alimentazione controllata, quindi niente paiate, niente cassole soprattutto. Poi abbiamo le regole sono le regole tattiche, le AO prima punta, vabbè. Poi abbiamo Cialanoglu esterno d'attacco, Rebic ripescato, costruzione del gioco a 3 da dietro e infine mezzali ribaltate. Occhio intanto al Milan, palla in mezzo e la deve intervenire un difensore del Lecce a mettere il pallone in fallo laterale a spazzare.
Ma vedete già un Milan, già si vede la mano di Pioli, si sì. È un Milan sculacciato per Benino che fa
sì.
Il suo,
sì,
con
è un,
Lecce.
È un, Milan che però... è un Milan che ti riporta, fatto come cominciare, poi esatto. Già quello è un grande cambiamento.
Comunque l'idea dei tre dietro l'unica punta non è, che non è così sbagliata, perché finiscono spesso così.
Occhio al Milan.
Intanto in questo momento serve qualcuno che fa gioco d'attacco, tanto Biglia che si picchiandosi fra di loro vanno bene nel mezzo.
Che si tenta di mettere il pallone verso l'area di rigore, c'è una lamentela del giocatore del Milan, la palla è comunque ancora di rossoneri. Conclusione dalla distanza, palla che finisce alta sopra la traversa.
Sì.
Ancora rivedremo
l'idea sì, del Milan con la bacchettona di Pioli, molto più sensato.
Quarto d'ora, 14-14,
insomma, un Milan come quello di Ganz che funziona, sta funzionando bene. Mm-hmm. Hanno vinto anche il derby, quindi
vabbè, tanto il calcio qualche ora fa è finito, questa Serie A per me non vale più niente
perché... Beh, ho capito, ma basta una tripletta di Cornelius.
No, il problema è l'allenatore che ha permesso a Cornelius di fare una tripletta. Cacciatelo subito.
Andrea Zoli?
Beh, con tutto il rispetto.
Andrea Zoli, dopo le 5 pere prese a Parma questo pomeriggio, mi sa che...
Ne ha presi 3 da uno che ha buttato fuori l'Atalanta
e da
solo.
E
3 cioè,
da
vergogna.
Cornelius. E sì, quando giocava in Atalanta, ricordiamo.
Che ver- iniziato... E poi ha preso gol comunque da Kulusevski e dal grande Kučka. Grande gol di Kučka comunque.
Intanto è iniziato il posticipo di Serie B tra Empoli e Cremonese, punteggio di 0-0, ovviamente.
Beh, l'Empoli ha bisogno di vincere, per dirvi, perché e fa giocare un fenomeno, il grande attaccante, Piscopo.
Giulio.
No, quello è De Piscopo, no, quello è De Piscopo.
Giulio De.
Esatto. Non so se è il figlio, perché ha 21 anni.
Leao fa una bella azione, palla in mezzo e deve intervenire ancora un difensore del Lecce in calcio d'angolo, si trattava di Rossettini, credo.
Fammi vedere il Piscopo da dove è.
Però mi sembra che Leao stia correndo abbastanza un po' come gli pare a lui. Sì. Il problema è che è talmente veloce che gli altri non lo seguono e quando crossa non è ancora arrivato nessuno.
Primo corner del match al 16esimo è del Milan.
Piscopo.
Allora, allontanate sti microfoni dalle tastiere, perché sennò vengo lì e ve le spacco.
Io non l'ho neanche sulla tastiera, vedi?
No, è a Cantone che ha la tastiera a un centimetro dal microfono, probabilmente.
Ah,
e prende l'audio molto forte.
Vabbè, del Geno, ok.
Recupera intanto pallone Donnarumma. Ancora il Milan con Cialanoglu.
Ieri su Radio Sportiva davano Donnarumma
alla Juve,
partente
no.
Sicuro.
Beh, sì, grazie.
No, non alla Juve, grazie. Ma partente sicuro.
Grazie, l'ultimo bilancio è 150 milioni di debiti, credo.
Sì, perché immagino il primo discorso Pioli Donnarumma. Devi stare concentrato.
Anche perché non ne hanno parlato in molti, almeno fino a venerdì, ma poi venerdì è uscito sui giornali questa cosa, nella redazione del bilancio del Milan c'è questa leggera postilla: attenzione che la UEFA ci incula, sostanzialmente. Questo è la riduzione. Cioè, sostanzialmente nel bilancio di quest'anno, che ricordiamo il Milan ha chiuso con quasi 150 milioni di passivo, il Milan praticamente ha messo che sostanzialmente c'è ancora il concreto rischio che comunque il prossimo anno la UEFA possa applicare sanzioni in caso di qualificazione del Milan alle Coppe Europee. Quindi attenzione.
Ah,
attenzione a questa cosa, che comunque è molto importante e che soprattutto può avere conseguenze poi sul mercato rossonero.
Quindi neanche se arrivano all'Europa, quindi praticamente.
E però, no, diciamo che la speranza, la speranza è quella di ottenere di nuovo un settlement agreement come quello di quest'anno. Però ricordiamo che l'accordo di quest'anno ha imposto l'esclusione del Milan dalle coppe, o meglio l'autoesclusione del Milan dalle coppe. Intanto è arrivato l'avvocato Pezzo, che salutiamo.
Ciao. Direi che verrà riescluso, a meno che non arriva molto.
Mi alzo le cuffie, eccoci qua. Siamo al 18esimo, punteggio di 0-0 tra Milan e Lecce.
Però io volevo dirvi, mi immagino il primo colloquio Donnarumma-Pioli. Devi stare zitto! E già Raiola che chiama, lo mando via domani, se lo mandate via sto qua. Ecco qua.
Perché secondo te Pioli si è espresso in questi termini con...
E vai, sai, Donnarumma, con tutto rispetto, crede e pensa di essere il più forte giocatore di questo Milan.
Sì.
Finché non gioca Leao, posso dargli ragione. Quando gioca Leao, no.
Romagnoli.
Beh, comunque ce ne sono
diversi. Colpo di tacco a seguire un po' fine a se stesso. Dicevi, scusa.
Ci sono diversi di giocatori potenzialmente più forti di quanto non sembri in questa squadra.
Fallo. Calcio di punizione per il Milan.
No, prima, avvocato, questo Milan piolizzato dalle cinque tecniche di Pioli è già un Milan più bello da vedere.
Non
che
so quali siano le cinque tecniche di Pioli. Ma... Vabbè.
Le regole sono che abbiamo letto prima, le regole.
Ah. Beh, zitto, scappa, corri, picchia, zitto. Che basta, ne avanzano. Perché già
mi ricordano un po' le regole di dodgeball. Schiva.
No, beh, le abbiamo lette prima. Se vuoi le rileggiamo. Dammi solo un secondo che vado a riprendere.
Ma sono vere. Io pensavo le avesse inventate.
No, sono assolutamente vere.
Non sono messe così, però tradotte. Sì,
il nostro Pioli sul momento.
No, sono assolutamente vere. Assolutamente sì.
Poi va detto anche che Lecce non è che sta resistenza clamorosa, no, però
chiaro, chiaro, ha fatto buone partite.
Ma cos'è sto schifo, miseria, un passaggio intero fatelo.
Guarda, ci pensa il Lecce a ridarti la palla, guarda.
Esatto.
Vabbè, però avvocato, lei deve capire che è un momento sportivo diverso adesso.
Lo so.
Il Milan ha bisogno di vincere, è spaventato dalla classifica.
Gol del Milan con Çalhanoğlu al ventesimo del primo tempo. Milan 1, Lecce 0.
Un gol della Madonna, fra l'altro.
Sì.
Oh, il primo che ha capito la cura Pioli. Eccolo lì.
Si è guadagnato, penso, due mesi di titolarità fissa.
Evviva!
2, ragazzi.
Bel gol però.
Su Sky Go non è ancora successo.
Il primo gol in campionato.
Beh, che roba. Vada da dove no, cazzo
secondo, primo l'ha fatto col Brescia.
Giusto, è vero. Perché dovevo mettere la statistica, quindi.
Perché io stavo per dire, passano le formazioni, passano gli allenatori, ma Suso sempre lì, e come passano gli anni passano i governi.
Esatto. 1-0 per Milan, quindi. Vai.
Suso del tutto impalpabile nella sua presenza, eh?
Casualmente, dici tu.
Però casualmente, comunque, dico,
sempre lì. Quindi.
E quindi Milan in vantaggio con un bel gol di Çalhanoğlu in area di rigore, una controllato palla, l'ha girata e l'ha scaricata in porta, da posizione anche peraltro non facile. E quindi Milan 1, Lecce 0 a San Siro, dica.
Auro è giusto, è nostro Auro, è loro che lo chiamano Mauro, ma lo chiamano
no,
Auro.
No, è un filtro che hanno messo sul segnale di Milan TV, sulla fonte da dove lo prendo, per coprire i numeri di tessera di Sky quando vengono fuori.
Vabbè. E viene fuori Auro invece che Mauro.
Sì, perché più che altro hanno coperto il resto.
Aurosuma?
Sì, Aurosuma.
Scritto, sì,
potrebbe anche essere Sauro, per quello che non so.
Sauron Suma. Sauron. Sì,
esatto. No, perché anche lui è, siccome è stato fatto probabilmente senza diritti, non possono metterlo Mauro Suma.
È un po' come in PES, diciamo, no?
Sì,
Dai. Romagnoli, un altro che in partite precedenti anche in nazionale ha fatto presente che io gradirei giocare la Champions League. Se no potrei anche.
potrei anche decidere di, come dire, andare a giocarla altrove.
Sì, è un altro che questo discorso, anzi forse ancora più che Donnarumma, potrebbe permettersi di farlo.
Con questo gol il Milan raggiunge Lazio e Parma a 12 punti in graduatoria in questo momento.
Vabbè. Io non parlerei di Lazio-Atalanta perché... Mi dicono Gennari nel monastero di Bergamo Bassa a chiedere perché.
Ma non possiamo mandare in onda solo le conferenze stampa degli allenatori che possono valere per mille commenti.
Bello intanto questo controllo di palla da parte del Milan. Bella anche questa.
Vai, potenziale, vai.
C'ha la nuova giornata, sì. Hai queste luci nuove, sono fastidiosissime.
Sul monitor tu sì. Dici, lo so, hai ragione. Però non
ma
posso.
Guarda, c'è la Noglu,
dovrei cambiare la televisione più che altro.
Io non ho ancora visto informazioni in tutto questo. Mazza quanto è ingrassato Liverani.
Quanto scusa? Quanto scusa?
Ingrassato Liverani. Non ho ancora visto le formazioni, sì. Quindi non solo.
Eccola qui. È un 4-3-3 il Milan con Donnarumma in porta, Hernandez, Romagnoli, Musacca e Conti in difesa. Paquetà, Bigli e che sia centrocampo. Seguiamo per l'organizzazione del Milan. La palla in mezzo! E poi il tentativo di scivolata che non va a buon fine perché più che altro trova l'opposizione di un giocatore ancora del Lecce. Dicevo, Paquetà, Bigli e che sia centrocampo. C'è la Nogolo che è l'autore del gol. Leao e Suso, il trio d'attacco. Risponde il Lecce con Gabriele in porta, Calderoni, Rossettini, Lucioni e Meccariello in difesa. Tabanelli, Taxidis e Maher a centrocampo, Maier, anzi che dir si voglia, e Mancoso dietro le due punte che sono Babacar e Falco. 4-3-1-2.
Mamma mia, che partita c'ha Washington. Piove, neanche l'avesse mandata Pioli.
Ma sono ancora 0-0 o sono riuscito a segnare? Perché
no, 3-0 e forse riusciamo a fare un touchdown al quarto quarto.
Ah, bene, bene.
E beh, ma no. Sai com'è? Sta stagione siamo nati per soffrire, ma siamo anche 5-0,
però 3 intercetti, porcaccia la miseria anche.
Oggi?
Anche dei figol falliti avevo letto questo però verso le
anche, no ma è brutto tu non hai l'immagine del campo, io ce l'ho in secondo
l'avevo vista prima l'immagine, c'è una fanghiglia che sembra di vedere Benetton contro Petrarca Padova di rugby quando si gioca a novembre più o meno.
Forse dicembre, no, ti aggiungo
anche, sì, anche sì. 25esimo, Milan 1, Lecce 0 a San Siro.
Lecce mi sa che non Lecce ha veramente un'arma per rispondere.
Pallone che finisce sul braccio di Donnarumma. Possono sperare sui calci piazzati che sono notoriamente il tallone d'Achille del Milan.
Ma non li vedo, cioè anche a livello di come sono schierati, mi sembra la stessa partita che fece l'Inter, tipo, cioè, Lecce fa qualcosa ma non crea pericoli, sì,
che fece
Milan è proprio la partita perfetta.
Che fecero con l'Inter, più che altro, perché l'Inter non fece
così. Sì, ha sempre a San Siro la fece.
Sì, la prima giornata di campionato, abbiamo anche commentato.
Però poi manca Giannelli in bulla e già qua perdono il 36% di qualità.
A proposito di partite e di commenti, vi ricordiamo i prossimi appuntamenti con le cronache. Noi questa settimana saremo in onda durante la settimana solamente di mercoledì, non saremo in onda né martedì né giovedì per seguire la serata di martedì di Champions e la serata di Europa League di giovedì perché per impegni, sostanzialmente martedì io sono allo stadio, quindi non posso essere in onda a commentare.
Io l'ho giocato il gol, lo dico, io l'ho giocato il gol del fenomeno.
Ma se finisce 7-1 va benissimo, cioè non ho
e io ho giocato un gol, ho giocato il suo gol.
Comunque noi torneremo in onda mercoledì per commentare Inter, Borussia Dortmund e l'altra del girone del Napoli che non mi ricordo qual è. Cazzo gioca al Napoli, aspetta, devo prendere la...
Salisburgo, vedrai.
Grazie, Salisburgo-Napoli, sì, anche perché... Per esclusione era l'unica che mancava, certo.
Ma dai, stava andando a touchdown e scivolato, che capo di merda.
E poi ci ritroveremo domenica prossima per seguire le partite di quella che sarà a questo punto la nona giornata del campionato di Serie A.
Qual è il big match della domenica?
Domenica sera alle 20:45 c'è uno spettacolare Fiorentina-Lazio.
Bella. Vedremo una squadra che gioca bene e un'altra che gioca quando è sotto 3-0.
Fiorentina-Lazio sono storicamente partite che finiscono con tipo 3-4-5 gol, quindi potremmo anche dirti. Adesso che l'ho detto finisce 0-0, sarebbe il massimo. Occhio a
Ma la Fiorentina ha una possibilità incredibile.
Calcio d'angolo per il Milan dopo questo su questo duetto che è arrivato in area di rigore del Milan.
Domani la Fiorentina ha un'occasione incredibile. Vedevo ora che, a parte essere con la Juve la squadra più in forma in questo momento, a livello di risultati potrebbe andare in zona Europa. Mamma mia, rispetto a come era partita.
Comunque farei notare che uno dei terminali offensivi del Milan è Hernandez.
Gioca praticamente
la terza punta in questo momento.
Se qualcuno mi dice che Suso è più che inutile, lo meno.
La battuta di Hernandez finisce a terra un giocatore del Milan in area di rigore, si lamenta. No,
infatti la mia battuta del fatto che passano gli anni, passano i governi e c'è sempre comunque Suso, perché nella sua inutilità
perché
non riescono...
Suso è il grande vecchio del calcio italiano, questa è la verità.
Non riescono a toglierlo.
E l'eminenza grigia.
Cito un film brutto italiano. Suso è il Mina del calcetto, cioè quello ciccione che
batte. È il grand wizard del Milan, sostanzialmente.
Ma no, è Mina di Amore, Bugie e Calcetto, cioè che entra due minuti, ti piazza quel pallone di sinistro.
No, intravisto.
E per questo lo paghi uno sproposito.
E quello è un problema della società, ma non è l'unico a quanto pare.
E per far vedere le sue punizioni, siccome è grasso, devi mettere un filtro che allunga tutti quanti facendoli sembrare delle piro.
Tra l'altro, nota statistica completamente inutile, questo pomeriggio Cornelius ha segnato il gol numero 200, non suo ovviamente, Cornelius ma del campionato di Serie A
ha segnato, e quindi domani è festa nazionale.
No, ne ha fatti tre, cioè il problema è quello.
Dove?
Oggi attenzione a Milan, conclusione.
Scusa Gianluca, com'è che non sei a torso nudo in giro per dovunque tu sia a urlare?
Ho visto un audio, come direbbe il dottor Lilloni, dove più piano, per favore. E la seconda cosa è già il mio hashtag, via Andreazzoli, perché
penitenziagite, penitenziagite.
Credo che con questo via Andreazzoli sarai accontentato nelle prossime 24 ore. Così
esatto, è stata una reazione esplodere. Con calma, dignità e classe. Intanto calcio d'angolo per il Milan.
Devo togliermi le cuffie perché è troppo alta.
Cosa?
La reazione con calma, dignità
è abbastanza, eccola qui. Più che reazione stavano spuiando un gatto, mi pare di capire, però.
Vabbè, ho visto il terzo gol e sono impazzito. Tre minuti dopo ho pensato, ma che cacchio di allenatore è Andreazzoli che ha preso tre gol da questo?
Beh, non quello del Genoa fra poco, mettiamola così.
Sì. E a questo punto non so se Spalletti ha voglia di allenare il Genoa, sarebbe un grande
volevi di più, ma ti becchi il Genoa.
Cross in mezzo. Pallone che viene recuperato poi dal Milan.
Beh, credo che comunque non ha di interesse fin tanto che i soldi li prende all'Inter. Però,
appunto,
non lo so,
gratis.
Potrebbero richiamare Ballardini.
Occhio al Milan.
Del
Milan c'è un tiro dalla distanza. Un pallone.
Non ci facciamo prendere dall'entusiasmo, però, Ciapanovo.
Ballardini.
Te ne è uscito uno, non è che devi a 80 metri dalla porta tirare per forza.
Dettagli trascurabili.
È più migliorato della partita rispetto alle ultime settimane, Çalhanoğlu, dai.
E certo, gioca nella sua posizione.
Ancora il Milan.
Il risultato però volevo dirvi che non è stata la partita di Cornelius, ma è stato l'immaginarmi Cairo Rockerdak che si mangia le gazzette all'uscita di Verdi che non ha tirato in porta. Neanche
questa. Abbiamo il presidente?
Non ci sto.
Cosa?
Non sta andando bene. Continuo a mangiare gazzette. Dammi un'altra gazzetta da mangiare col
sangue. Scusi, perché dovrebbe mangiare delle gazzette lei?
25 milioni per uno che in quattro partite ha fatto due tiri. Che vergogna.
Sì, non vomiti per cortesia. Intanto siamo al 17esimo invece a Empoli.
Sto mangiando l'articolo sui motori della gazzetta. Mi aspetto un secondo che lo taglio per tutello.
Che sì, pallone all'indietro non per Romagnoli che riceve il pallone in questo momento.
Romagnoli è sinistra
per Hernandez.
Che vergogna il mondo.
Romagnoli. Donnarumma. Comunque sì, tornando al discorso un attimo del Milan, del bilancio, qualche cambiamento, qualche cessione eccellente probabilmente tra gennaio e giugno dovrà essere fatta necessariamente.
Direi Donnarumma, perché è l'unica posizione abbastanza coperta.
No, Donnarumma perché ti fai la big money. Il problema è che fai big money in gennaio, sì.
No, puoi anche farli a giugno, a patto che la cessione venga effettuata entro 30 giugno.
Perché alla fine è l'unico ruolo che puoi, puoi anche cedere. Tanto Reina comunque è quel livello lì. Cioè, poi lui è l'unico con cui fai soldi e comunque vieni coperto.
Quanto vale Donnarumma nel mercato regionale?
Quanto vale dovendo scegliere, sì. Donnarumma è quello che se vuoi dare via qualcuno a gennaio.
Perché Suso non ha poi tutto sto, secondo me non ha tutto sto gran mercato. Tra l'altro il mercato da gennaio. A giugno probabilmente sì, ma a gennaio non se lo.
A gennaio più Suso, ti direi. Se trovassero un acquirente.
Non sono
un idiota
uno scambio.
La domanda che mi consento di porre è quanti soldi si fanno con Donnarumma? 80 milioni?
Un po' meno, magari.
60-70.
Esatto, 60-70, sì.
70, dipende dove.
Ma solo perché 50 e 70, arriva, secondo me. Sì.
Solo perché arriva il PSG di turno che dice, vabbè, quello non ce l'ho.
No, PSG ce l'ha, portieri.
50 più bonus?
Sì. Magari 50 è un giocatore che al Milan magari uno scarto del Real o del PSG uno lo butta via, meglio che Suso.
Ma col Milan, bella questa azione da parte di Kessié, che poi tenta un improbabile cross in mezzo per Leao e il pallone viene bloccato dal portiere del Lecce, Rafael.
Certo, che però se non va al Parigi non so dove possa andare, eh.
Tottenham ti direi, perché Lloris è rotto.
E tu dici meno che male che Lecce sbaglia più di noi, cosa difficile.
Secondo me il Tottenham potrebbe essere, perché comunque è fermo e ormai così.
Dicevo che per sbagliare il Lecce dovrebbe far qualcosa, va anche detto questo.
È vero.
Secondo me può andare al Tottenham a questo punto.
E tu non dici che ci va al Tottenham? Non è comunque.
Sì, italiani sono.
Ce li abbiano nessuno.
Hernandez veramente fa la terza punta d'attacco del Milan.
Sì, è avanti,
laterale altissimo, ma è il suo ruolo. Ma lui in Spagna giocava laterale altissimo, lo vedi, perché ieri li ha.
Sì, Conte è laterale altissimo, Conte punta. Cioè,
ormai col
Lecce un po' troppo avanzato.
Vabbè, però appunto.
Più che altro, secondo me, finirà tipo al quarto d'ora della ripresa con
le bombole d'ossigeno attaccate alla schiena, perché sennò.
Esatto, chiamando la mamma.
Quello ci pensa Pioli, ma è tranquillo.
Ah, calci nel culo!
Ti chiamo io la mamma, calci nel culo!
No, la mamma di Pioli credo che sarà citata parecchio se la partita si mettesse in un certo modo.
Pioli, guarda che è difficile.
Madre.
Sarebbe citata se ci
mettesse. È difficile Pioli.
Ieri ho invocato molto spesso la mamma di Rabiot.
Ah, ok. Beh, sì. Non ha fatto
ma mi dicono partitacci.
Non ha fatto una grandissima partita.
Ripeto, non è che gioca male, ma 7 milioni e mezzo ci compravi 20 giocatori per lo stipendio che paghi.
Ma poi, tra l'altro, alla fine è venuto fuori, andando a vedere il bilancio della Juve, che noi, alla fine, sti due giocatori qua non li abbiamo pagati tanto. Sì, li paghiamo tanti di stipendio, naturalmente. Però Rabiot, alla fine, di commissione e tutto, non abbiamo pagato tanto.
10 milioni.
10 milioni in due, perché abbiamo preso lui e cosa? Ramsey, credo, no?
Aia!
No, ho capito.
Però c'è una differenza. Ramsey è un giocatore di calcio. Rabiot è quello che viene a giocare così a calcetto, un confronto.
Rabiot e Ramsey, allora Rabiot praticamente è stato pagato, no, anzi, chiedo scusa, Rabiot è stato pagato 1,4 milioni e la cifra consegnata al procuratore di Ramsey è 3,6 milioni, quindi cioè, gli va pagato un cazzo veramente.
Procuratore di Rabiot lo sai già chi è, la mamma sì, che ovvio, va certo. Shopping,
occhio alla mia posizione,
è troppo lungo,
era fuori gioco comunque per quello che ha aspettato 3 ore per prendere il pallone. 37esimo,
segnato l'Empoli, no. Giusto per
uno
dire,
comunque, no, per aggiornare l'altra rubrica del calcio che ama, del calcio aperto, del calcio insomma delle nuove frontiere,
sì.
Oggi la Juve ha vinto 3-0 contro l'Inter,
sì, calcio femminile, ha giocato oggi a mezzogiorno,
netta vittoria.
Solito mostro che è la Girelli, tutto sì.
Tra l'altro diamo anche, parlando di calcio di calcio femminile, diamo anche una buona notizia, che la giocatrice del Milan sta bene, quella che si è fatta male ieri.
Sì, lì c'era stata la Valentina Giacinti, capitano.
Sì, del una botta alla testa, ma fortunatamente ha fatto accertamenti, ma l'ha mandata a casa. Sì. Fortunatamente niente.
Trauma cervicale, però niente di grave, è stata dimessa nella serata ieri, fortunatamente.
Bravo.
C'è tanti tweet anche da parte di Suma di altri, ecco, per la pronta guarigione, però quando un'ambulanza entra durante una partita di pallone è sempre
guarda, è sempre meglio che di super giustizia, il supereroe che interviene sui calci di rigore.
Sì. Che è diventato oggi a Sassuolo, quella di oggi a Reggio Emilia, sì.
Ma no, tu non hai sentito l'audio, cioè che si è sentito contro l'ingiustizia, c'è super giustizia.
Ma un tempo quelli col parapendio entravano, in realtà non erano solo col paracadute, ma avevano anche proprio il ventaglione, entravano a rovinare i match di box, cioè negli Stati Uniti, ormai Tyson Holyfield, no? A un certo punto era entrato uno.
Sì.
Il primo però, non quello del morso, il primo match.
Anche Homer Simpson quando Frederick Tatum.
È una citazione.
Comunque ci sono le prime dichiarazioni di Super Giustizia a Sassuolo.
Sì.
Sono intervenuto perché se tocca De Ligt con la mano, allora tutti possiamo toccare con la mano.
Va bene, ok. Rimessa in gioco. Siamo al 38esimo e 30. Qualche dato statistico lo andiamo a prendere del match che stiamo vedendo, che in realtà non è un grandissimo match, più che altro, non per altro, ma perché il Milan sta dominando la partita fino a questo momento, non c'è un grande equilibrio. 1-0 forse sta anche stretto al Milan, guardando quello che ha creato in questa prima fase di gioco.
Diciamo che se un giorno avrai un amico alieno, non gli mostrerai questa partita per spiegargli cosa
il Milan, palla sulla destra, cross in mezzo basso, e la palla finisce sull'esterno della rete, con la deviazione provvidenziale di un giocatore del Lecce. Infatti, i tiri totali fino a questo momento sono 12 del Milan contro 4 del Lecce, non so se questo possiamo contarlo come tiro, comunque lo rivediamo.
Io sì, sono amico alieno, li farei vedere un po' di angolare.
Stava rimettendo in mezzo, non è un tiro. Tiri in porta fino a questo momento 4-0 per il Milan.
A un amico alieno gli farei vedere Cagliari spalla e il gol di Nainggolan, quella sassata che ha tirato.
Sì. Bellissimo gol di Nainggolan oggi. Cross
in mezzo. Cagliari zitto in Europa League in questo momento.
Non la tocca nessuno e la pallone viene recuperata dal Lecce. Vabbè, che tenta di ripartire.
Ha fatto un ottimo mercato, poi le prime giornate comunque ha sempre giocato bene.
Sì, è un mercato molto intelligente, non hanno straspeso e comunque hanno preso bene. Hanno approfittato di certe situazioni, vedi quella di Nainggolan.
Se gli date Castro, Maran arriva sempre in queste posizioni. Se si rompe Castro è un altro problema.
Gran controllo qui intanto da parte di un giocatore del Lecce, il cross in mezzo. Tentativo che finisce alto poi sopra la traversa. Il cross è stato da parte di Mancoso e la girata che è stata da parte di Falco.
Approfitto per una pillola statistica incredibile, cioè per la prima volta dopo 2 anni non più la Juve come miglior difesa del campionato.
Sì, la Juve ha preso 7 gol e mi sembra che la migliore sia l'Atalanta, che ne ha presi 5.
L'Udinese. Cioè, l'Udinese scalza la Juve dopo 2 anni di Juventus miglior difesa del campionato, sempre. Adesso è l'Udinese. Porcaccia.
È un problema questo, perché con Sarri siamo molto più punturabili. Probabilmente anche il fatto di De Ligt nuovo, sì, e tante cose, però la Juve quest'anno è punturabile. Come punturabilissima l'Inter, voglio dire.
Però in realtà la Juve non ha preso tanti gol, perché comunque ne ha presi 7. No, cioè, la Juve in questo momento è seconda. È seconda a pari merito come miglior difesa, perché c'è un gruppone composto da Juve, Inter, Cagliari e dal Verona, che ha preso solamente 7 gol. È vero che ne ha fatti anche solamente 6 fino a questo momento il Verona. L'Udinese invece ha preso 6 gol, ma ha il primato di avere il peggior attacco del campionato, perché ne ha fatti solamente 4 a pari punti, a pari gol con la Sampdoria. Sono entrambi a 4.
Che siamo ancora vivi!
La Sampdoria ha preso 16 gol in campionato ed è la seconda peggior difesa del campionato con il Lecce e con il Sassuolo insieme, mentre la prima è quella del Genoa che ne ha presi. Ma
hai visto? Siamo vivi! Ha giocato Bertolacci un punto! Dai!
Siete ultimi, Presidente, siete ultimi, per farvi notare.
Ho portato Bertolacci, un rinforzo di qualità!
Domenica prossima...
Bertolacci l'abbiamo lasciato andare noi a fine contratto, abbia pazienza.
Tra l'altro la settimana... Vai, scusa. Dicevo che la settimana prossima sarà una settimana... settimana tanto gradita a Dario, perché sarà sarà settimana in cui saremo di nuovo in diretta da domenica a giovedì, praticamente. Perché, cioè, tranne il lunedì sera, perché c'è poi il turno infrasettimanale. Perché poi dopo la domenica prossima, dove commenteremo la partita fra la Fiorentina e Lazio, che intanto la Lecce, la conclusione è debole da parte di Donnarumma.
Vabbè, è un tiro. Smorzata. Non è un tiro.
Dicevo che poi dopo...
Tanti dei morti.
No, si gioca il 31. Si gioca al massimo il 31.
Quindi Halloween. Quindi...
Esatto, esattamente. Dicevo che noi...
in
realtà, pensandoci, non saremo in onda di giovedì, perché poi c'è Crown Jewel, quindi noi saremo in un'altra sede, però in quel momento gioca il Milan contro la Spal. Dicevo che
onorerete Halloween guardando
la merda, parlando di morte, parlando di morte, esatto, chi meglio, quale cosa migliore di un pay-per-view che si disputa in Arabia Saudita, che dove sono esperti dell'argomento.
Infatti io vado fuori, dicevo
che noi torneremo poi durante la settimana del 30 con il turno infrasettimanale. Martedì 29 commenteremo in diretta Brescia Inter alle ore 21, che è in diretta su Sky. Poi il giorno dopo commenteremo le partite serali, che sono Cagliari-Bologna, Juventus-Genoa, Lazio-Torino, Sampdoria-Lecce, Sassuolo-Fiorentina e Udinese-Roma, con capo centrale, credo che sarà la partita di Torino tra Juventus e Genoa, poi aggiornamenti dalle altre. E poi, come detto, giovedì 31 c'è Milan-Spal, però noi dovremmo essere in altra sede a livello di presenza, a livello di audio, quindi non dovremmo esserci per commentare quella partita. E poi torneremo domenica 4 novembre, no, che cazzo dico, 3 novembre, chiedo scusa, per seguire in diretta quale partita, vediamo subito, Milan-Lazio, ecco, sempre Milan noi commentiamo la sera, cioè quasi sempre, grazie.
È un giusto aperitivo per concludere la serata.
Aperitivo spende prima, non lo
so. Esatto, dettagli trascurati.
Ma la serata è lunga.
È un giusto digestivo, è una mazzata tra il.
Quella
tra
è la notte
il punte,
che non
tra il punte messa e l'unicum, credo che sia.
Vabbè, ma io da martedì. Praticamente il mio aperitivo sono le partite della sera, perché poi è. NBA night, quindi bella e lunga.
Noi, tra l'altro, vorrei far notare che noi il 2 novembre giochiamo il derby col Torino, Noi...
Che bella cosa.
Quale modo migliore per celebrare il giorno dei morti?
Apro e chiudo una parentesi, cazzi nostri.
Dica.
Ma la settimana prossima scende qualcuno per l'autore?
Non che io sappia, onestamente. Cioè, non lo so, onestamente. Perché non ci eravamo completamente dimenticati che c'era anche l'autore. Però
è vero, c'era l'autore.
Quando è? Sabato mattina?
No, sabato in 8 ore, a scelta di quando si vuole andare a giocare.
Quello che è. Ne parliamo in settimana, va bene? Ci eravamo completamente dimenticati tutti, credo. Finisce intanto il primo tempo, non c'è recupero, perché effettivamente non si è perso molto tempo in questa prima frazione di gioco, e si va negli spogliatoi con il punteggio di Milan 1, Lecce 0.
Faccia abbacchiata Leao, poverino. Insomma, pensava di avere di meglio.
Vabbè, ha fatto bene comunque.
Va bene, allora, aspettiamo l'intervista flash da Bordocampo. Direi il primo tempo che è stato dominato dal Milan, quindi non c'è neanche molto da aggiungere, francamente, su quello che abbiamo visto, no, in questa prima frazione di gioco. Milan che sta controllando la partita, direi un buon inizio fino a questo momento per la squadra di Pioli, che è quantomeno un pochettino più volitiva dal punto di vista del gioco, ma soprattutto dei tiri in porta, perché comunque Milan che tira già decisamente più in porta rispetto alle ultime uscite. Vediamo.
Aiutato da un Lecce che onestamente ha combinato poco. Biglia.
Ma dobbiamo dire la verità, sembra un altro Milan rispetto a qualche settimana fa.
È un Milan che vince, non
so come la responsabilità di quello che è successo. Mi dispiace per Mister San Paolo, ma dovevamo tirare fuori qualcosa in più. Magari non siamo al migliore a livello tattico, ordinacci, ma dobbiamo mettere la voglia, cattiveria, un po' di atteggiamento per la maglia che indossiamo.
Sei sempre lucido anche in questi momenti di stanchezza. Però è cambiato anche qualcosa a livello tattico, giocato con la difesa a 3 in fase di impostazione, siete un po' più lucidi.
Come ti ho detto prima, vogliamo riscattare, vogliamo essere un po' più in alto in classifica, arrivare all'oggettivo che siamo fissati nell'estate.
Grazie Luca Sbiglia. E queste sono
anche
le
tu,
dichiarazioni.
Ti vengo a dire a te adesso, a metà partita, il nostro progetto tattico.
Insomma, abbi pazienza. Gianluca, com'è il primo tempo? Gianluca?
Pronto.
Abbiamo perso collegamento con Gianluca, probabilmente. Allora vediamo di sistemare un attimo il tutto. Canton, come è il tuo primo tempo?
Partita triste per gente triste, che però vede addirittura, vai. Milan trasformato in una squadra di calcio triste, ma una squadra di calcio.
Ok. E
c'è un esempio, come il Molise.
Opi?
Il Molise, è vero. Ma sì, in realtà, cioè, almeno hanno un ordine, cosa che con Giampaolo non si è quasi mai visto.
Sì.
Che poi questa squadra possa esprimere un calcio migliore di questo, non lo so. E sinceramente la vedo dura da puntare l'Europa che conta. Però per intanto fanno fine in cascina, poi a fine anno si vedrà.
Naturalmente. Va bene, ci fermiamo per l'intervallo. Ritorneremo nel secondo tempo per seguire la ripresa, appunto, tra Milan e Lecce. All'intervallo, punteggio che vede il Milan in vantaggio per 1-0 con il gol di Çalhanoğlu al 20esimo. Ci fermiamo per una decina di minuti. Tra poco, grazie.
Ciao.
Ciao.
Entra in campo con Team Lega Serie A e Team insieme per la Serie A Team. Entra in campo con Team Lega Serie A e Team insieme per la Serie A Team.
Eccoci in onda per il secondo tempo di Milan Lecce da San Siro. Si gioca da 37 secondi la seconda frazione di gioco con il Milan sempre in vantaggio per 1-0. C'è però subito
un parapiglia,
esatto, al centro del campo. C'è un giocatore del Milan a terra vicino all'area di rigore occupata dal Lecce. Vediamo cosa succede. Intanto rientriamo anche in studio con la nostra grafica. Eccoci qua. Si gioca da un minuto il secondo tempo di questo Milan-Lecce, punteggio che, come detto, vede il Milan in vantaggio per 1-0. Eccoci qua e mettiamo anche il nostro score. Come vedete in grafica c'è stato un cambio, è entrato Farias al posto di Falco.
Nell'intervallo.
No, più che altro abbiamo uno scoreboard animato, come vedi, eccolo qua.
Come siamo diventati tecnologici?
Abbiamo trovato questo software che ci permette di fare un bel po' di cose. Risalutiamo intanto Gianluca Rouge, Andrea Cantone, Mattia Di Noi, che ci fanno compagnia per il secondo tempo.
Dario Lilloni,
scusami.
Salve.
Anche lei qui.
Beh, sostanzialmente non si è capito cosa è successo per scatenare questo mega parapiglia.
Perché praticamente è andato a terra Çalhanoğlu, sì. È stato, o meglio, un giocatore, Çalhanoğlu. È stato messo fuori il pallone per permettere di soccorrere Çalhanoğlu che era a terra, ma nel farlo un giocatore del Lecce ha preso il pallone e l'ha rimesso in gioco.
Sì.
Così, è fuori, va bene, allora battiamolo subito, la rimessa laterale, andiamo avanti. E la cosa ha generato un po' di scazzo.
Ok. Mm-hmm.
Tanto segnalo che il Lecce ha fatto subito un cambio. Gioca, diciamo, il suo jolly Farias.
Sì, l'ho detto prima, è entrato Farias al posto di Falco.
Quindi Lecce aggressivo, attenzione a questo secondo tempo.
Si riprende a giocare, alla fine non ci sono stati provvedimenti disciplinari per nessuno dei giocatori coinvolti.
E comunque, we are undefeated, again. Lo dico per il dottor Lilloni.
Sì, ora il Milan. Ma parte di una bruttezza rara, ma attenzione Leao.
Occhio il Milan Leao, una bella cosa. Palla in mezzo, Lecce lo spazza via. Però ancora il Milan cross in mezzo basso. Palla che rimpalla sul giocatore rosso-nero.
Vedo che in Spagna gioca anche Monchi.
Leao.
Questa è... Gianluca, questa è la classica stagione in cui arriveremo ai playoff, poi la prima partita di playoff verremo spazzati via senza pietà, perché si tratterà di giocare del football serio.
No, dai, però già abbiamo vinto già quelle che bastano, possiamo perderne altre 4.
Parlando di sport americano, ricordiamo che martedì, se ricordo bene, cominciano le World
martedì
Series.
Martedì sera c'è l'NBA, non la prima partita, ma la seconda partita è già...
Beh, la prima partita è quella che vedi i campioni in carica in campo, eh.
Vabbè, campioni in carica, i trombati in carica, possiamo dire.
Sì.
L'unica squadra che si può trombare da un giocatore...
Martedì cominciano anche le World Series, eh.
Sai, nella loro ottica, quando cazzo l'avrebbero vinto un titolo?
Esatto.
Cioè, se ci fossero le retrocessioni, sarebbe potuta essere una squadra che l'anno scorso ha vinto il campionato e quest'anno rischia di retrocedere. Nell'idea che si potrebbe
avere. Centro classifica, dai, io direi centro classifica. È una squadra che
si parte con il derby di Los Angeles alle 4:30 ora italiana tra Los Angeles
e alle 2 dalle 2 non c'è più Zion Williams, soprattutto a dare il supporto a Nicolone Melli, dai, vai Nico.
E il giorno dopo invece, per la gioia di AEW e NXT, non ci sono le non c'è il baseball, ma in compenso ci sono 11 partite di basket una contro l'altra.
Sì, ma voglio vedere quali
9,
ci sono
9 che cominciano entro le 21 praticamente ora. Allora, ti dico cosa ci sono. Allora, si parte alle 7, cioè all'una di notte italiana, con Chicago-Charlotte, credo.
Brutto.
Detroit-Indiana, Cleveland-Orlando. Sono i T-Wolves contro Brooklyn.
Sì, c'è qualcuno che lo vuol vedere, ma c'è
Memphis-Miami, Boston-Philadelphia.
Ecco, quella.
Washington-Dallas. Questa è alle 8:30. Washington-Dallas. New York Knicks contro San Antonio Spurs alle 8:30. Alle 9 Oklahoma City contro Utah. Poi alle 10, però lì i problemi diversi sono già finiti, Sacramento contro Phoenix e Denver-Portland.
Alla fine l'unica è Philadelphia-Boston, perché è partita di cartello.
Diciamo la prima giornata di campionato, anche se in realtà... poi
vabbè, però è partita di cartello, come se fosse...
ci sono tante partite, no, più che altro ci sono tanti mercati coinvolti, è vero che non sono partite di grido, sì. Però sono tutti mercati grossi.
Quindi... No, guarda, Philadelphia-Boston e un Milan-Napoli.
Occhio a Lecce, conclusione, Donnarumma, blocca, conclusione da fuori.
Però vabbè, inizia lo sport vero. Quindi vediamo.
Quinto minuto e 40 nel corso del secondo tempo. Milan 1, Lecce 0 a San Siro. Ricordiamo che dalle 23 noi saremo poi in diretta su vonlive.tv/.n4 oppure semplicemente time.tv/.r/.100 per il nostro post partita. Che poi è la...
Perché vuoi tanto parlare di un Sassuolo che non si è scansato?
No, vorrei parlare dell'Inter, che al momento lo piglia in quel posto.
Ma perché ha messo Lazzaro? Quando ha messo Lazzaro, io mi sono girato da mio padre e ho detto: ok, l'Inter adesso la sfanga, cioè le prende due o tre. Top! Ne ha prese due.
È un fatto che abbiano messo Lazzaro in campo e il Sassuolo abbia cominciato a camminare.
Poi è Lazzaro, infatti, per evitare battute.
Guarda che oggi era Lazzaro, ha fatto in un minuto tre falli, una munizione e quasi un'espulsione.
Ha risvegliato i morti.
Quindi praticamente ha giocato sta partita e poi non gioca più.
Poi dalla sua parte passava letteralmente la qualsiasi.
Sì, esatto.
I due gol arrivano tutti da lì. E c'era Conte: ma perché l'ho messo? Perché?
Perché l'ho comprato?
Perché secondo me insomma.
Oh, ma è giusto così, non è che l'Inter è tutto perfetto. 20 milioni da buttare via, l'hanno trovati.
Settimo del secondo tempo che finisce, inizia l'ottavo. Sempre 0-0. Anzi no, 1-0, scusa. 1-0.
Giocherà Di Marco la prossima, a sto punto, se questo fa schifo.
Massara ha detto: Milan ambizioso per Champions, ci sono tante squadre forti, ma non ci sentiamo da meno.
Mamma mia, guarda, delle dichiarazioni da schiaffi in faccia.
Che sì. Esiste il Milan all'ottavo del secondo tempo adesso. Palla indietro. Ma il Massara, che è il direttore sportivo di Milan, e il giornalista di Sky sono omonimi.
Non sono omonimi, niente di.
Non ci sono parentele.
Conti.
Ancora Conti. Qual è quell'altro che tutti invidiano perché non sa fare il suo lavoro, ma si prende una discreta figliola dietro?
Ma chi del Milan?
Milan.
Camiccioli o Di Stefano?
Forse il secondo.
No, Peppe Di Stefano che sta con la Masolina.
Sta con la Masolina, esatto, sì.
Quello che ogni volta che parla Peppe Di Stefano, i milanisti è: che palle, no, ora dirà qualcosa di brutto.
Beh, sì.
Di vabbè, solito
però permettimi, non è colpa sua lì, dal Milan negli ultimi due anni.
Quello che dice sempre,
notizie drammatiche, esatto, se dal Milan negli ultimi due anni sono arrivate solo notizie drammatiche, non è colpa di Stefano.
No, perché lui mi ricorda, mi ha detto uno che ha un vizio di dire sempre: in allenamento Suso in ottima forma, e io dico sempre: penso a Dario Lilloni.
quando è che è stato in ottima forma?
Ma tanto anche se giocasse di merda, per motivi inspiegabili, gioca sempre, quindi... Cioè...
Perché non
era veramente stato è l'apoteosi dell'inutilità, eh?
Ma la vera domanda è chi ha come procuratore? Perché cioè, a questo punto
Totorina probabilmente, però spiegherebbe molte cose.
Probabilmente tu sai chi è il procuratore.
Eh sì, non so quale.
È il dottor Zinkler, eccolo qua, l'avete conosciuto.
Sì, se volete sapere come abbiamo fatto a convincere Milan, è o Antonio Donnarumma 2 milioni o Suso 20 partite.
Ancora il Lecce, intanto recupera.
E Milan ha scelto ovviamente Suso 20 partite invece che Antonio Donnarumma 2 milioni.
Occhio Milan, l'aggancio buono sulla linea di fondo, palla lì dietro, attenzione a Leao, Leao si impelaga un attimo,
tenta un tiro, ma temo che Leao sia tornato fibro bianca Leao, perché
cioè, finita la benzina, no, non credo, ha fatto una bella azione,
no più che altro con sta palla non so che cazzo farci, e non è la prima volta.
Ma il problema dei fibra bianche è che pare che secondo Giampaolo avesse un'autonomia di 4 minuti, quindi...
Vabbè,
cosa peraltro ampiamente smentita,
diciamo,
dai fatti,
che
però.
Era un nomignolo un po' scherzoso, più che altro perché lui va, anzi adesso va anche 3000 all'ora, ma non sa cosa fa con la palla.
Più che altro abbiamo visto adesso fare un paio di sgroppate sulla sinistra del tutto inutili, perché andava a sbattere contro le difese.
Va anche detto che Rafael Leao ha 8 anni, quindi ci può anche stare un atteggiamento così.
Il problema è che la gente
Shannon proprio Milan, la conclusione da fuori, la deviazione, palla che finisce.
Io ho una doppietta di Shannon, andavo a casa e rimane ancora in
campo. Ma è migliore in campo, ma è migliore in campo.
Penso che il paese reale non sia pronto per una doppietta di Shannon.
Già oggi è stato attentato un po' il paese, eh. Tripletta di Cornelio, Sudinese vince col Torino.
Ma basta con sto Cornelio.
Vabbè, però cioè, giustamente è talmente pippa che
io ti dico che è pippa, con tutto il rispetto, passo dall'altra parte. Pensa un patentino, cioè un allenatore col patentino come Andrazzoli, che deve andare negli spogliatoi e sentirsi dire coglione, coglione.
Vabbè, ma adesso quello da... E quello lì sulla sinistra che è tutto libero, chi lo cerchi? Lo marca io.
Lancio lungo sulla sinistra, attenzione, buco difensivo del Milan, la palla in area di rigore, terra un giocatore del Lecce.
Sono talmente pippe che non riesco manco a tirarla in porta. Dario, potevi anche non marcarlo, vedi?
Però attenzione, perché comunque qui, diciamo...
Torna pure in difesa quando vuoi.
Sì, sì, non c'è problema.
L'ho visto 5 secondi prima che quello se ne stava andando dall'altra parte, dico ma...
Vabbè, Mancosu, dagli un po' di il capocannoniere del Lecce, chi sarà
Mancosu? Tra l'altro Mancosu è anche uno dei meno pippa che
c'è qua.
Ma la buona in area, attenzione, Leao, esterno della rete. Esterno della rete.
Bravo.
Ma va a cagare, dobbiamo... va.
Torno su Sky Sport 1 perché sa che io ero su Sky Sport Serie A, mi sa che rompendo in ritardo. Questa è stata l'azione di prima di Mancosu. No, non c'è assolutamente nulla, gli mette una mano sul braccio e sviene praticamente.
No, non c'è niente, va. È il solito atteggiamento suo.
E poi ripeto, è una di meno peggio di mezzo, se non le migliori che hanno.
Sì, sì, sì. Oddio.
Tiraccio qui del.
Poi arriva BlaBlaCar qua. A tirare.
BlaBlaCar. BlaBlaCar, guarda, è il tipico attaccante che potrei, ma. Ormai si è capito.
Comunque, ma. Secondo te è una partita migliore rispetto a
perché Lecce e Liverani deve aver scosso
perché, no, perché Lecce più che altro sta facendo qualcosa effettivamente.
Sì, deve aver chiamato il presidente di Liverani, che è Cosmi. Spacco la gamba se non corri.
Che non è Semeraro, qual è quello del Lecce? Non mi ricordo più. Chi? Presidente del Lecce.
Presidente?
Ah, presidente del Lecce? Lo dico subito.
Non ricordo chi è il presidente del Lecce. Vabbè, Liverani come allenatore. Cioè, bellino questo Lecce, però non fa un gol. Però.
Saverio Sticchi Damiani, chiunque gli sia.
Sticchi Damiani?
Sì.
Sì, ma non mi spaventare.
Deve aver chiamato col telefono anni 70.
Cioè, vedi che c'erano stati Semeraro, me lo ricordo. Ma Semeraro sono anche originari di Su, mi pare.
Sticchi Damiani, guarda, è imprenditoria anni 80. Ma
Mi sembra raro su quelle immobili.
No, sicuro?
Pareva di sì.
Perché mi
ricordavo anch'io così.
Perché no, perché non, sono omonimi, mi sa, non sono quelli.
No?
sono chiedono il calcio di rigore
perché
qua,
tipo, Quirico Semeraur, che è stato presidente fin dal 2002-2005, coinvolto assieme alla sua famiglia in vari settori, tra cui finanza, la banca del Salento, petrolio, sanità e turismo.
Recluso, entrenare,
anche perché il Semeraur non mi risulta fosse una catena di negozi di mobili del sud.
No, infatti stavo dicendo, mi sembrava
vediamo se da qua si vede bene. No, di testa mi sa che la
tosse. Sì,
vero che fa il movimento col braccio. Ah no, va a vedere, attenzione, va a vederlo.
Va a vederlo.
Sentiamo il direttorissimo.
Vediamo
un po', perché da quell'immagine non è molto chiaro.
Da qui non si
capisce. Da qua sì, braccio, calcio di rigore, sì.
Cioè, calcio di rigore vicino al corpo, in realtà è largo.
Braccio largo e la tocca con la parte vicino alla spalla.
Insomma, quale corpo sotto stai vedendo tu?
La tocca prima di testa?
Ma quale conti?
La tocca prima di testa?
Sì. Se la tocca prima di testa può anche salvare.
La tocca prima di testa.
Infatti.
Non possiamo regalare questi gol. Non possiamo regalare questi episodi, ragazzi.
La sta rivedendo se la tocca prima con la testa. Vediamola qua. Da qua non si vede assolutamente. Perché se la tocca prima con... vedi che stanno facendo fermo immagine.
Se la tocca prima di testa. Le immagini non sono chiare.
Forse ora c'è da qua sembra di no.
Vediamo.
Forse la tocca di testa.
Torna l'arbitro. VAR. Calcio di rigore per il Lecce. Al 16° del secondo tempo.
Insomma, è sempre bravo a predire le cose. Accade sempre il contrario.
Dai, però, insomma, alla fine anche secondo lui era rigore. Ha dovuto farlo per...
Dalla prima in quello tempo, da qua vediamo se si nota. Sì, perché fa il movimento con la testa, ma non sembra che la tocchi con la testa. Sicuramente il tocco col braccio c'è.
Se poi non gli regaliamo i gol.
Può anche voler dire semplicemente che non hanno le immagini buone. Quindi...
È un altro grigio, solo che qui non è la certezza del tocco.
Esatto,
devi dar ricordo.
Esattamente, volevo dire quello.
Che non teneva il braccio davanti.
Lo so.
Calcio di rigore al 62esimo, lo tira Babacar.
La Babacar.
Beh, lui è lentino come rigorista, è molto bravo ma è lento, dovrebbe vederlo Donnarumma.
Vediamo.
Pensavo tirasse mancoso comunque.
No, è lui che va a rigorista.
Vediamo Babacar. Babacar contro Donnarumma. Cala ovviamente il silenzio su San Siro. Tutto è pronto per la battuta. Parte Babacar, il tiro, la parata di Donnarumma, però la palla resta lì, il gol! Il gol di Babacar sulla ribattuta, aveva parato il rigore Donnarumma, ma pareggia il Lecce al 62esimo nel corso di questa partita, 17esimo del secondo tempo, Lecce 1, Milan 1.
Comunque è vero, non l'aveva tirato male.
La parata però l'ha tenuta
l'ha tirato malissimo. Secondo me l'ha tirato male.
Allora, angolato era angolato, ma era.
Ma che è angolato? Era centrale.
Mi sembrava più angolato, però sicuramente era lento.
Sì, lento e neanche troppo angolato. Più che altro è stato sfortunato Donnarumma che ha respinto la palla e l'ha rimessa lì praticamente.
Sì.
E Babacar ringrazia. E va a pareggiare per il Lecce al 62esimo. Questa è l'esultanza del sindaco di Lecce, l'abbiamo visto inquadrato in tribuna.
Nakakutene, gol!
1-1 quindi a San Siro. Vero che Lecce sta... Vero, è il primo gol di Babacar in campionato, come segnato anche dalla grafica.
Adesso, dopo aver visto un video su YouTube che raccontava uno dei più importanti programmi della BBC, Ghost Watch, che fece spaventare un paese.
Ah sì, me lo ricordo, sì, cioè, l'ho visto poi più volte negli anni.
Ecco, sì. Sto vedendo qui un'altra cosa che fa paura, a quanto pare.
Sì, il rigore di Babacar. Abbastanza, effettivamente.
Ma
abbastanza.
Li batte tutti così lui. Solo Handanovic era l'unico che non capiva come batteva Babacar.
C'è un
tira lento.
Cambio nel Lecce, esce Maier ed entra Petriccione.
Quindi scala Petriccione mediano e salirà uno tra Tabanelli e Taxidis. Quindi fa il centrocampo picchiatore, il lancio lungo.
1-1 quindi a San Siro, partita che cambia naturalmente.
Episodio.
Passa sto pallone, campo Milan, finisce. Palla in mezzo.
Chi era il lo slalomista?
Non lo so.
Però, il Milan deve cambiare.
Per lui che non scopra chi, che io non scopra chi è.
Il Milan sa che deve cambiare un po' ora, mi sa. Un doppio cambio sarebbe utile.
Piontek ci vuole a questo punto.
Perché le ha purtroppo dato. E anche a metà servirebbe uno che la fa girare.
È stato Petriccione.
Bravo te ad averli.
È entrato Petriccione, come detto, al posto di Maier.
Io direi Bennasser e Piontek che potrebbe
Bennasser
essere.
Bennasser è ancora convocabile? O è stato.
È qui, c'è, è nella linea. Qua, eccolo qua, numero 4 in panchina. Ecco. C'è Krunic, proviamolo.
Occhio a Lecce, palla buona in area di rigore, a te la rovesciata e la palla finisce sul fondo. Lecce vicino addirittura al gol del vantaggio.
Oh, è entrato Farias e ha cambiato il Lecce, incredibile.
Ma veramente non è cambiato un cavolo. Il Lecce non ha fatto un tiro in porta prima e non aveva fatto un tiro in porta adesso.
Ha
fatto due cambi il Lecce. È entrato Petriccione adesso e prima Farias, è entrato Farias, esatto.
Il cambio di Farias è sembrato abbastanza inutile, salvo... salvo il fatto che può aver indotto Conte a tenere il braccio là a lungo per dare rigore, non so.
No, io lo dicevo apposta, non per dire che il Milan si è un po' perso, tutto qua.
Ma cos'è sto rinvio?
Ma piove a San Siro?
Ma a Milano è tutto il giorno che piove, piove okay. Intermittente.
Ah, ok.
Più gerella, direbbero.
Anche oggi sulla partita delle donne a Milano pioveva che Dio la mandava.
Sì. Anche a Genova pioveva, partitaccia anche quello, però.
Quindi per il fantacalcio dovrebbe essere. Sto facendo
niente, conti. Perché fa più 3 meno 3.
Sì, esatto, e Donnarumma più 2 perché ha parato il rigore, però ha preso il gol.
Io questa cosa di dare.
Meno 3 al rigorista che sbaglia?
Sì, no, dare più 2 al rigorista che segna.
Oh, attenzione, traversa credo del Milan su calcio d'angolo.
E più 2 al portiere che pare rigore, mi sembra poco.
No, più 3. Più 3. Allora...
più 3 gli dà. Più 3,
ok.
Occhio al Milan, che sì, palla
però
sul fondo.
Però devi tirare.
No, tirare ha tirato, male, ma ha tirato.
Milan ha bisogno di fosforo e sta mancando adesso.
Quindi vediamo il calcio d'angolo e il pallone che finisce sul palo, comunque sulla traversa.
Intanto approfitto
per cambio entra Piontek per Leao.
Piontek per Leao, entra anche Krunic, devo capire al posto di chi.
Toglie Paquetà, che okay, sì.
Sei
forse
stato un buon profeta, Gianluca, doppio cambio.
Ma lo so, sono le caratteristiche di Pioli, mezzalone che corre e spinge, quel che serve, magari anche tira.
E quel cambio. E buono, poi
entra sempre così.
E poi esce Paquetà ed entra Krunic, esatto, sì.
Mezzalone per mezzalone, solo che Krunic 30 minuti saprà giocare, Dio mio.
Sto mettendo in grafica i due cambi. Eccolo qua, anche il secondo, con l'ingresso di Krunic al posto di Paquetà. Quadrato Taxidis, che c'è un calcio di punizione per il Milan a centrocampo.
Il Milan deve veramente vincerla questa, cioè i prossimi incontri saranno veramente la Via Crucis con le stazioni
sì,
più dolorose.
Novembre, cioè già tra due settimane, no, già tra due settimane quando c'è... Domenica andate a Roma, se ricordo bene, tra l'altro, se non ricordo male. Già
Roma,
quella, già quella alle 6 non è una brutta, non è una bella partita, scusa.
Hanno, cioè, l'elenco è proprio cioè, l'unica abbordabile sarà la SPAL più o meno, perché poi hanno Roma, SPAL, Lazio, Juve, Napoli.
Effettivamente stasera è un po' dura, con tolta la SPAL, però viene da un periodaccio anche la SPAL, quindi.
Che è successo?
Gabriel stava per combinare un papocchio, come
sì. Diciamo. Gabriel non è mai migliorato.
Ma tra l'altro è un ex o
è
l'altro?
Un ex, Milan, sì.
È quello del Milan? Quant'è? 6 anni fa tipo che giocava al Milan?
Qualcosa del genere, sì.
Era tipo un secondo di Dida. No, Dida no.
Sì. Occhio alla Lecce, attenzione, palla in mezzo, scivolata, palla che poi finisce fuori area. Non arriva no, nessuno. Pallone però è buono, ancora in area di rigore, posizione regolare di Babacar che non controlla bene il pallone, palla all'indietro, cross sul secondo palo. E ancora il Lecce che comunque mantiene il possesso palla, rimane in zona d'attacco e il Milan costretto a difendersi.
Vabbè, va bene che crossano veramente.
Chiedono ancora un fallo di mano. No, vabbè, ormai va bene, dopo una volta, adesso. Diciamo. Dopo una volta, ovviamente.
Vabbè, però se ci fosse.
Ovviamente, sarebbe, certo, vediamo.
E allora sarebbero fessi i milanisti.
Vediamo un pochettino. No, però non sembra. No,
non
sembra.
Dai, forza.
Calhanoglu, cross sul secondo palo, colpo di testa che non arriva da parte di Piotta che viene anticipato.
Pallone un po' lento.
Adesso Lecce potrebbe eventualmente anche ripartire. Milan ha qualche uomo in più effettivamente in attacco dopo questa azione, però in difesa comunque ci sono sufficienti uomini, credo, per arginare l'offensiva da parte della formazione rossonera. Ma c'è un giocatore del Lecce a terra. Siamo al 25esimo, 1-1 a San Siro tra Milan e Lecce, e salgono i fischi del pubblico di San Siro, ma credo siano più per i giocatori del Milan. Quindi intanto rivediamo intanto il colpo di testa di Pionte che l'ha respinta. Vediamo qua. No, spalla
piena.
La tocca effettivamente Biglia con la spalla. Da qua si vede, e questo è intanto l'episodio di prima. Sì, questo è un ingrandimento, non sembra che l'abbia toccata effettivamente con la testa. Però è anche vero che le immagini non sono proprio chiarissime.
Ma non so cosa sia successo al Milan, cioè io capisco magari che abbiano perso un po' di fosfori, di energie, però Lecce non aveva dato così tanti pericoli all'improvviso.
È capitato che hanno regalato un calcio di rigore, molto semplicemente.
Ma che dopo il Milan rimane una squadra estremamente fragile. Basta una situazione negativa come questa del rigore e
mentalmente vanno giù
tantissimo.
Ma anche tatticamente, a parte il signor Mina Suso che sta lì, non lo muovi neanche con le bombardate. Però pure c'è una Noglu che era il migliore in campo, pian pianino si è sentito solo e si è perso un po'. E Paquetà purtroppo mi aveva detto il mio amico che conosce il calcio brasiliano che è un Flamini 2, effettivamente è un po' Flamini, cioè fa 40 minuti e poi sparisce.
No, beh, anche vero che comunque viene messo in posizioni che insomma.
No, ma lui gioca in quella posizione lì, solo che è peggio di Flamini.
Lui secondo me è giocato a quartista.
Anch'io ho quest'idea, me l'avete cassata tutti.
Deve giocare a mezzala, secondo me è giocato a quartista.
Me l'avete cassata tutti quest'idea. Però,
ma perché in Brasile non giocava lì, perché è un giocatore troppo anarchico, cioè ti prende, va via, non lo trovi più. Poi 30 minuti.
Però all'epoca in cui giocavano con Giampaolo piuttosto che mettere Suso, ma non vogliamo provare questo.
Ma Suso però.
Io non capisco Rebic, per dirti, questo è il mistero più grande.
Però non giocava trequartista, giocava terza punta. Occhio al Milan! Conclusione da fuori, e palla che esce a lato sul tiro ancora da parte di Calhanoglu, che effettivamente è uno dei migliori del Milan questa sera.
No, è migliore. È un altro Calhanoglu.
Non era manco brutto sto tiro, ho girato bene.
No, infatti.
Bello, ma lui gli ha sempre avuto i piedi. Il problema suo era che si perdeva d'animo, troppo. Io non capisco Rebic, veramente. Cioè, comprato, e poi non mai provato. L'ha provato una volta e basta.
Adesso Pioli deve avere il tempo di vederlo.
Ma senti, questo qua con l'otto, l'abbiamo già dato troppe volte l'occasione a sto otto. Cambiarlo? Provarlo almeno, vediamo. Magari mette due punte, mette Calhanoglu trequartista, prova qualcosa.
Sentiamo un attimo il direttorissimo cosa dice da San Siro.
Palla lunga, va a Musacchio, quindi che sì di testa ancora Romagnoli per Teo Hernandez porta avanti palla, lo aspetta Petriccione.
Tra l'altro è sparito,
palla rimasta in campo, Calhanoglu, la rimessa nostra. Petriccione la voleva, diamo la palla ai nostri giocatori, ragazzi, veloce, diciamo anche ai nostri giovani raccattapalle. Vediamo Biglia da dentro la palla per Musacchio, viene sul Milan, ecco la palla dentro per Krunic, palla sghemba, poi Conti di testa, quindi Piontek che va a duellare, che va a battagliare, deviazione, Biglia in vantaggio, c'è un rimpallo, allontana il Lecce, bruttissima fase della partita. Vediamo se riusciamo a mettere la palla a terra, ce la fa Romagnoli dopo la deviazione in testa di Lucas Biglia, e allora avanza che sì dentro per Teo Hernandez, la palla torna indietro dalle
Il Milan secondo me ha abbastanza patito il colpo del gol, eh? Cioè, è vero che ha avuto anche poi un paio di occasioni, però non vedo un Milan così
mentalmente mentalmente
non lo vedo bene questo Milan,
anche Hernandez
però magari adesso mi smentiscono e vincono, però non vedo per fare una citazione che noi appassionati di wrestling apprezzeremo, non vedo gli occhi della tigre nel Milan.
No, quello è anche Oldie Benji.
Lo so, però è anche l'uomo tigre.
Il Lecce ha comunque trovato delle buone contromisure lì su Hernandez, però giustifica che il Milan non lo vedo
che non ci provi nemmeno, cioè. Poi ripeto, un paio di occasioni l'ha avuta,
è entrata la fase del non sappiamo cosa fare.
Sì. Esemplificata, scusate la ripetizione, in modo esemplare da Piontek, che è solitario davanti nel nulla.
Vabbè, questo che ti ho detto, leva quello immobile, vedi se sulla fascia offensiva destra metti un altro, magari si muove.
Occhio a Lecce, la palla qui non è malvagia, in area di rigore, vediamo se ne nasce qualcosa per la formazione pugliese. Il cross basso, linea di fondo, il Milan libera con che sì. Ancora il Lecce che però comunque tenta di mantenere il possesso di palla non riuscendoci, c'è poi un fallo a metà campo, calcio di punizione per il Milan. Stavo per dire, non ha ammonito ancora nessuno, eccolo qua, arriva il primo cartellino giallo di
questa partita. Ammonito Maier, quello che era uscito prima.
Ah ok, chiedo scusa.
È il Milan che non ha gialli, che è un'altra cosa che con Pioli non mi sarebbe stupito di vedere.
Ammonito Rossettini nel Lecce.
Che se ne vada quel giocatore lì, bastardo.
Detto proprio brutalmente, detto proprio.
Perché era parte di una squadra che, come ha citato nel primo tempo Canton, non è il Lecce, sì. Però guarda. Mai visto un difensore centrale in confusione amletica tutto il tempo, guarda, come questo.
Tomovic. Ho visto la classifica di B, non siete messi malissimo tutto sommato.
Ma oggi abbiamo fatto la prima vittoria in casa da 10 mesi.
Ecco.
Forse sono partiti. No, li ha messi bene. Oggi ha fatto una signor partita.
Chi non è messo bene in B è il Frosinone. Guardando la classifica, però.
Scuse, sì, vabbè, perché c'è Nesta, abbiamo capito il valore tecnico.
Sì, zero.
Ma vogliamo ricordare quale filosofia sta vincendo in questo momento in Serie B?
Il famoso murismo, cioè la difesa.
Zero. Sconfitte
coi pullman davanti alla porta.
No, non è il pullman davanti alla porta, Rick. È 8 in aria, palla alle ali, contropiede e buttiamola dentro.
Ok.
Oh, zero sconfitte. Miglior difesa di Serie B. Hashtag Inzaghi al Genoa. Diamogli la chance.
Che si allarga il pallone sulla sinistra. E la Milan insiste nella propria azione. Niente,
poi,
avevo uno starnuto che è rimasto poi nel
uno sbadiglio.
No, uno starnuto, mi sono fermato che stavo per starnutire.
È tutta colpa del murismo, che poi credo abbia il record.
Mi prude ancora il naso, quindi potrebbe anche arrivare.
Sì, la cosa bella poi del murismo, che ho visto stamani c'erano le statistiche di Inzaghi è la prima volta che
ho detto che c'era. Attenzione al Milan, la palla non è male in area di rigore, c'è un giocatore solo ma è un po' fuori area. Conclusione, una parata da parte di Gabriel, sua conclusione da parte di Piontek. Possibile, no, da parte di
Suso. No. Chi è questo?
Il 19
è Teo Hernandez.
Teo Hernandez, sì, sempre lui.
Hernandez.
Ricordiamo che Teo Hernandez è la terza punta questa sera dello schema del Milan. Perché le azioni offensive, alcune, passano anche da lui.
Vabbè, ma lui, te l'ho detto, in Spagna era laterale offensivo proprio. Il problema
è un po' come RTL 102.5. Cioè, le notizie passano prima da loro e in questo caso la palla passa prima da Hernandez.
No, sì. Scusami.
Giusto, no, quello è il segnale orario. Quello è il segnale orario.
Ma mi sa che Suso il segnale orario se l'è perso da due tempi.
Detesto quella radio.
No, vabbè, non è come è quella radio, che ha è una radio, dai. Di flusso, cioè alla fine è normale. È una radio di flusso.
Non è come quella che ha ucciso gli angeli, dai.
Ucciso gli angeli?
Qual è quella che ha ucciso gli angeli?
RDS.
Perché ha ucciso gli angeli?
Perché. È una battuta vecchia, lascia stare.
Ormai la fai.
No, non la posso fare perché è blasfema, non si può.
Per chi ci sta guardando, per chi ci sta guardando su Twitch e non ha l'abbonamento al canale, abbiamo 30 secondi di pubblicità, torniamo tra pochissimo, pronti a interrompere in caso di gol. Noi invece continuiamo ovviamente in radio.
Intanto vi dico che Empoli 1-1 e probabilmente vincerà l'Empoli perché c'è l'espulsione della Cremonese. Top!
Ne abbiamo approfittato perché è uscito Babacar e c'è cambio, credo.
O la mantia o...
E c'è un rosso per un componente della panchina del Lecce.
Forse Liverani? Bravo!
Non è Liverani. Eccoci qua nel
nome. No, è entrato Rebic.
È entrato Rebic al posto di Kessi nel Milan. Eccolo qua.
Non lo leva!
No, niente, non c'è niente da fare.
Ma è fermo da 20 minuti. Vabbè.
È fermo da quando è iniziata la partita.
Povero Kessi che ha corso come un matto.
Rebic che numero ha nel
numero
Milan?
18.
18.
Sì, 18, eccolo.
Ma c'è una Loglu a metà campo e Rebic va a sinistra a sto punto.
Sì.
Ma poi c'è una Loglu, miglior posizione che avevano trovato, lo ricambia. Vabbè.
Pur di non togliere Suso, che è una cosa veramente...
Sì, nel Lecce chi è entrato? Aspetta, al posto di Babacar. Mica Papallada?
Chi?
So, la Padula. Papallada. Ah, okay. La Palella.
Sì. Deep la Padula, certo.
Perché o c'è lui o la mantia?
Cisma paper.
Bravo.
Occhio al Milan ancora. Buona la palla. Wow. Cialanoglu. Palla in mezzo. Il tapino. Il gol. Segna il Milan al 36esimo del secondo tempo. Con Piontek. Milan 2, Lecce 1.
Gran palla di Cialanoglu che ha fatto un numerone per entrare in area e ha messo il pallone dalla destra per Piontek, che l'ha messa finalmente, primo gol su azione del campionato.
Sì, ne aveva segnati due, il terzo gol di Piontek nella stagione.
Ale,
resuscitano i morti.
Sì, ci rivediamo, una bella azione del Milan, bravo Cialanoglu, ha lasciato colpevolmente solo in area di rigore il pistolero, però il Milan Mamma passa mia. In vantaggio in un momento molto difficile tra l'altro della partita per la formazione rossonera. 2-1. Rivediamoci qui effettivamente Piontek, che ha lasciato solino soletto in area di rigore, ne approfitta e porta in vantaggio il Milan.
Mentre viene giù un'acqua discreta, devo dire, in questo momento.
A San Siro? Cioè a Milano in generale.
Okay, ragazzi, Çapanoğlu migliore in campo, domani piove lava, eh.
Sì. Gol e assist. Gol e assist da parte di...
È entrato il peruviano da Padula.
Eccolo qua.
Sì!
Dicevo,
è il suo momento!
Gol e assist per cosa? Per Cialanoglu.
Per Cialanoglu, sì. Comunque l'amico Fabio De Nardi fa notare una cosa, che anche l'amico Antonio Bomba, che... È davvero così semplice, se tendi a dare palloni a Piontek in profondità, Piontek tende a segnare.
Sì, diciamo che di aversi la palla la sa mettere dentro, bisogna dare esatto. La palla.
Giampaolo, ha presente il concetto di dare il pallone alla punta perché la punta segni?
Vabbè, ma poveraccio, non è manco più in panchina.
Lo so, cioè, è per quello appunto.
Scusato, secondo.
Sì.
The ball in the box between the
Giampaolo. Buonasera, attenzione al Lecce. Comincia a terra un giocatore.
Comincia a fare come si chiama? Come Velasquez, che comincia a segnarsi come si gioca a calcio.
Sì. No, sto cercando un nuovo impiego. Sì, e Tottenham mi piace.
Vediamo. Ma lei piace al Tottenham, questo è il problema.
Vediamo se c'è qualcosa. Vanno a giocare. Penso. Vanno a giocare un po' tutte e due. Vediamo da qua. Da qua non si capisce molto. Da qua si vede bene. Da qua si vede bene, secondo me. Insomma, spintarella la dà. Poi vediamo se è passibile di calcio di rigore. Probabilmente no, perché il gioco è ripreso, infatti, così è. La spinta, secondo me, c'è stata. Occhio qui di Milan che si addormenta. Vediamo il Lecce se ne approfitta. No. O forse no. Sì, attenzione, perché Donnarumma fa un'uscita inspiegabile, siamo sulla linea di fondo e il Lecce però
manco
non riesce a guadagnare
d'angolo.
Un calcio d'angolo,
porco
esatto.
Mondo, allora.
Pallone ancora del Lecce però, che gioca comunque bene, eh? Attenzione, cross in mezzo, ancora difesa del Milan, rimpallo.
Donnarumma era ancora lì però.
Erano pronti a sfruttare il rimpallo, giustamente, ancora il Lecce in possesso del pallone. Non recupera dopo un colpo.
Beh, di Donnarumma ha detto un pallone vagante e io non ci vado su. Gian Mario.
Esatto. Contro bene il Milan. Oh, Paquetà. Suso. Sì, Paquetà è uscito.
Magari.
È uscito su, Paquetà, giustamente. Occhio al Milan. Allargato il pallone sulla sinistra. Piontek in area di rigore. Piontek a palla in mezzo. Poteva tirare.
Questo punto.
D'altronde il suo mestiere è metterla dentro e non dare il pallone.
Squadre lunghe adesso, possibilità di contropiede per il Lecce. C'è un fallo a metà campo, calcio di punizione per il Lecce.
Ammunizione.
E cartellino giallo e rosso, sì, rosso. No. Solo giallo.
Vabbè, siamo calmi.
Perché aveva in mano il taquino, sembrava che avesse tirato fuori il cartellino rosso. Invece niente, semplice cartellino giallo per Biglia.
Primo monito del Milan, top.
Punizione per il Lecce da metà campo.
Boh, veramente, se riuscisse a fare gol Papaluda, credo chiude una settimana impossibile di calcio. No, dopo aver visto il Manchester che
fa gol. Se riesce a fare gol la Padula, io ti vengo a prendere, lo sai, vero? Sì.
Gianluca,
guarda,
tu devi ricordare. Ho
visto Manchester pareggiare, mi basta e avanza.
Che Dario ormai ha l'Andy da gangster.
Spadroneggia ormai.
Lo mettono loro.
Uno spadroneggiante Suso. Dell'ambiente di Milanello.
Sì, c'è uno spadroneggiante Suso.
No, dai, ci sarà Peppe Di Stefano che il mercoledì, solito collegamento, Suso in allenamento in grande spolvero. Dove lo vede? Boh.
Un Suso che cementifica oltre ai piedi altrui anche la sua posizione all'interno dello scacchiere rossonero.
Sì, ma in una casella sola.
Cosa?
In una casella sola.
Certo. Occhio a Lecce. Oddio. Pallone che viene però recuperato dal Milan. Che parte la formazione rossonera. 4 alla fine. Assiste il Milan. Buona prestazione del centrocampo della formazione rossonera. Ancora Suso in possesso del
Ciao
per Suso. Suso linea di fondo, il cross di Suso secondo palo non era neanche male l'idea. Il pallone viene messo poi in calcio all'angolo da un giocatore del Lecce che dice: sono da solo, non potevo fare altrimenti.
Vabbè, ma devi capire la grande difesa del Lecce con quei due centrali lì.
Lecce che torna a quota 6 con il gol subito dal Milan.
E comunque non è ultimo.
Mano del Milan,
guardiamo la partita.
Mentre invece il Milan risale a quota 12 insieme a Lazio e Parma. Alla posizione 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
9.
Sì, 9 a pari punti, sì, però al settimo posto insieme a Lazio e Parma.
La settima sarebbe, sì.
Palla fuori, il calcio d'angolo non da esito per la formazione rossonera, si riparte con una rimessa da fondo quando mancano 3 minuti alla fine. Mia quota, no, che scusa, Lecce ha 6 in questo momento, no? Perché ha sì, 2 vittorie.
Sì, è 6, l'avevi
detto. Ok, no, ho detto 7 io in realtà, mi sembra. No, è giusto. Ho detto 7. Ricordavo male.
Sì, perché ti ricordo
Brescia da solo, Brescia da solo e spalla, esatto. Ricordiamo, tra l'altro, parlando di quella posizione di classifica, che il Sassuolo ha ben che il Brescia ha ben 2 partite in meno, Sassuolo ne ha una.
Sì.
Una verrà recuperata domani del Sassuolo, che poi non è un recupero, semplicemente il posticipo tra
no, Brescia e Fiorentina c'è domani.
Posticipo normale, poi a metà dicembre ci sarà il recupero tra Sassuolo e Brescia. Fiorentina che domani Toma cacchia, vincendo con il Brescia potrebbe andare a quota 14 ed agganciare il Cagliari al quinto posto della graduatoria.
Yeah, ritorno in Europa, grandi Fiorentini.
Per parlare di Europa un accento inglese è la cosa peggiore. Ah no, perché ho commesso, scusa.
No, esatto.
Europa per me, Inghilterra come diceva mia madre Giuseppina Commisso, Inghilterra è isola, può affondare così come lasagne. Borgo Cittina di Vinello per domani.
Intanto ci giunge una notizia importante in cuffia, mentre il presidente Scaroni lascia la sua posizione allo stadio. È stata liberata la moglie di Maldini. Era tenuta in ostaggio dal procuratore di Suso a Milanello e dopo che Suso non l'ha tolta, Suso non è stato tolto praticamente, è stata riconsegnata alla famiglia. Attacca il Milan.
Sì, vabbè, solito modo per far giocare i giocatori.
Ma perché non fai come il dottor Zingler, scusa?
Perché sono mezzo, non sono proprio italiana. Meno italiano sei, più vendi.
Ho notato.
Vedi Mendes.
Mancano, quanto manca? 40 secondi alla fine della partita, no? Più recupero. Sì, infatti, eccoci qua. Milan avanti per 2-1 nei confronti del Lecce. Intanto c'è un fallo. Calcio in punizione in favore della formazione rossonera. Fallo commesso ai danni di Redic. Attendiamo l'indicazione del recupero.
4, top.
Per il rigore, la VAR, i cambi. Potremmo anche... sì, 4, forse addirittura anche 5. Occhio al Milan. Palla sulla sinistra. Milan che è alla ricerca del gol che chiuderebbe la partita a livello di risultato. Vediamo l'indicazione del recupero che arriverà adesso. 6 minuti di recupero.
6 minuti?
Oh, mamma mia.
Vabbè, c'è stato anche sì il parapiglia iniziale. Sì, ci può stare. L'ho dimenticato quello. Lì un altro minutino si è perso. E quindi si finirà al 96esimo.
Perché è una partita bella e chiaramente è bello poterla...
poterla vedere fino in fondo.
No, comunque non è, guarda che non è una brutta partita.
No, non è una brutta partita, però...
Sì, chiaro.
Diciamo che hai visto di meglio.
C'è differenza, diciamo. C'è abbiamo, brutta, ma
abbiamo visto anche di peggio, francamente. Mm-hmm. Abbiamo visto anche di molto peggio.
Intanto statisticamente è incredibile che il Milan 70% dei gol li ha fatti o Piontek o Çalhanoğlu.
Abbiamo visto certe partite in Europa League quest'anno che insomma
a livello
di fuffa, guarda che Lazio, cos'era, Lazio Ren primo tempo è stato abbastanza un pianto,
aspettiamo la terza coppa, che quella sarà veramente
che culo, guarda
che bello
la finale tra il Basilea e il Trefiori.
Suso ha perso la palla come un pirla.
Lo devi levare.
Ormai è tardi, avete finito i cambi. Occhio al
Lo devi levare lo stesso, tanto abbiamo giocato in 10 lo stesso.
Occhio al Lecce, cross sul secondo palo un po' largo, palla quasi sul fondo, rimessa in mezzo, però Milan che tenta di liberare l'area di rigore e non ci riesce molto perché il pallone è ancora del Lecce, rimane in zona d'attacco, conclusione da fuori, gol, ha pareggiato il Lecce al 92esimo con un siluro da fuori area da parte del numero 27 della formazione leccese, ovvero Calderoni. Milan 2 Lecce 2. Clamoroso!
Lex Novara, no!
È il secondo gol in campionato per Calderone.
Allora, io voglio dire una cosa prima che lasciamo parlare chi è di diritto. Ha perso palla ed è nato il gol.
Ma non ci
rivediamo.
Credo.
Bello, però.
È un grandissimo gol questo di Calderone.
Pallone perso da chi?
E io non ti vorrei dire, ma è il terzino della fascia di Suso quello che ha segnato.
Però guarda dove l'ha messa.
Bello, non c'è niente da dire. Calderoni così, è un anno gioca bene, un anno no. Quest'anno è tornato ai livelli di Novara, finalmente. Bel giocatorino questo.
Mettiamo Suma un attimo.
Ecco, c'ha l'appoggio a Suso.
Meno fulero di quello che potesse aspettare.
Aspetta.
Chiama in causa Biglia.
Aspetta, fischi.
Adesso i tifosi si arrabbiano.
Grazie al cazzo a Tuncere anche.
Porco Giuda. Io non ci credo.
Regaliamo tiri, rigori. Noi regaliamo di tutto. Quasi rigori. Musacchio, il cross. L'uscita da parte di Gabriel.
Gabriel blocca.
La prende Gabriel.
Ti faccio sentire adesso quelli del Lecce.
Dica pure.
Capi.
Non pensavamo di prendere il gol del 2-2, onestamente. Non pensavamo.
Capi. E invece.
Lo cederò a Mendes, forse meglio.
Capi.
Lo cedo a Mendes, faccio prima.
Gigio, bravo Gigio. Era lì, limite, fallo su, no, è fallo su, fallo su Donnarumma.
Lei è per caso ha un qualche, qualche animale domestico che le è caro, la cui testa le posso far trovare nel letto? Chiedo.
È un po' difficile. Forse con stecca di 750.000 euro smetto di portare su uso in Italia, dai.
Beh, se mi dite, no, mi dà a me, giusto?
No, io prendo soldi da tifosi Milan, Suso non gioca più. Questo si può fare. 750, dai.
È un'operazione a piccolazionisti al Milan questa, chiamare Giuseppino.
Sì, alla prossima riunione diamo sti soldi al procuratore di Suso e leviamocelo di torno.
Ma con la scala può succedere questo e altro. La mette in
mezzo, respinge Petriccione. Rimette il pallone in mezzo Milan. Si gioca ancora, attenzione, c'è ancora tempo perché comunque manca un minuto e mezzo. Per esempio, perde male qui palla il Milan. Taxis contro Siena. E poi Hernandez va a recuperare il pallone. Palla fuori, rimessa per il Milan che rimane in zona d'attacco. Un minuto e venti alla fine della partita. Rimette l'audio di fondo, obbligato per sentire poi l'eventuale reazione del pubblico di San Siro se la partita dovesse finire in questo modo, che non penso sarà
possibile. Cioè, tu renditi conto che ha fatto go.
Ancora Milan, sta per iniziare l'ultimo giro di orologio, forse però ci sarà qualche secondo in più perché comunque il gol è arrivato nella zona, è arrivato durante il recupero.
6 e mezzo, dai.
Potremmo arrivare a 6 e mezzo. Suso.
Fai una giravolta, fa un'altra volta
va e poi a perdere il pallone perché lo contende bene il giocatore del Lecce, spazza via
che coglione. Ragazzi,
ma lo sai qual è il problema che noto, che mi ricordo io? Sì. È che effettivamente il Milan non ha esterni d'attacco destri a parte Borini.
Cross in mezzo, attenzione, ancora Suso. Suso aggancia il pallone, viene sinistro del rigore. Cross in mezzo, non è male. La palla resta lì, Pionte che è rimessa in centro, batte e ribatte, un flipper nell'area di rigore del Lecce, alla fine del Lecce.
Credo che a questo punto Borini al confronto possa essere Garrincha.
Borini, sai che in PES il Milan l'ha ceduto nella mia partita che sto facendo in Master League?
Insomma, dai, buttalo dentro.
Altro cross in mezzo, Gabriel esce e blocca. Scadono i segni di recupero.
Posso dire solamente questo. Io a Liverani posso solo dire: non siete il Chievo, giocate molto meglio.
Vediamo
meno
se c'è tempo ancora per un'altra occasione. Il lancio lungo, sì, c'è ancora tempo per un'altra occasione, però la palla è del Lecce, quindi non è una buona notizia per il Milan. Fuori gioco. Deve battere in fretta questo calcio di punizione in Milan. Credo che si andrà avanti almeno fino al 96-30, poi vediamo se si arriverà anche oltre. Lancio lungo in area di rigore, libera la difesa del Lecce ancora una volta, una rovesciata addirittura per sbrogliare la sfera. Milan che rimane in attacco, mi sa che si va avanti fino al 97. No, finisce qua. No, si va negli spogliatoi. Il Milan non va oltre il 2-2 contro il Lecce nel debutto a San Siro. Non
contenta sta bambina, Dario.
Debutto a San Siro di Pioli. Sentiamo Suma, anche se mi sa che siamo un po' indietro. Con
Suma ha detto ciao, ciao, ciao. Un pessimo secondo tempo.
Facciamo fatica adesso. Ci tornano subito l'audio. Ciao, ciao, ciao. Dario, commento finale, abbiamo 5 minuti. Vai.
Ma insomma, come dice il mio signor padre, giustamente qui vicino a me, prima giocavamo in 9, abbiamo eliminato Rodriguez, adesso giochiamo in 10 e grazie al nostro uomo in meno abbiamo perso il pallone che ci è costato la partita. Io mi chiedo fino a quando questo essere dannoso verrà ancora considerato insostituibile, irrinunciabile e quant'altro. È una cosa detto, veramente vergognosa.
Ha un procuratore molto potente. Sentiamo Suma da San Siro.
Forse. Una squadra che sa come pilotare le partite. Facciamo fatica a guidare le partite. Abbiamo giocato la partita, però abbiamo giocato bene nel primo tempo, male nel secondo tempo. Non sono quelle partite inespresse che facevamo prima, però ci rimane in mano francamente poco. E il 2-2 di oggi pesa ulteriormente. Speravamo nella vittoria per il compleanno del mister, speravamo nella vittoria per la nostra classifica, per i nostri tifosi.
Ma tanto tifosi del Milan salutano il Lecce a suo modo.
Da fare. Facciamo fatica, commettiamo errori,
dicendo cosa?
Lecce, Lecce, vai a quel paese, utilizzare un femminismo.
Vai canguro.
Esatto, qualcosa di simile. Va bene, Oppi, commento finale a questa partita.
Ma in realtà, insomma, non ha neanche giocato male, c'è più ordine rispetto a prima.
Secondo tempo meno bene del primo.
Il discorso, adesso al di là di tutte le battute, è un mistero come un giocatore oggettivamente in queste prime 9 giornate, quantomeno poco utile.
Sì.
Risulti comunque sempre non solo titolare ma anche insostituibile, perché in 90 minuti non si è mai pensato neanche di sostituire.
Sì, c'è questa inspiegabile fiducia per Suso, ma da parte di tutti gli allenatori, non è solo una questione di Pioli, perché anche Giampaolo aveva questa, diciamo, questa fissazione.
Pioli è ancora presto probabilmente per poterlo, come dire, sostituire nell'undici iniziale. Certo, la partita l'ha vista anche lui, quindi ipotizziamo che possono mettere un Borini qualsiasi, che non ha un gran talento, ma non fa le porcherie che potrebbe fare Suso.
Gianluca?
Non posso che aggiungere poco, cioè io, a parte la roba di Suso,
sì,
però cioè, è stato un buon Milan il primo tempo, buono per quello che poteva dare il sergente Pioli. Poi hanno preso quel rigore, puff, oddio, cosa dobbiamo fare? Passare, tirare? All'improvviso Çalhanoğlu ha trovato il migliore in campo nettamente, quello che ha ricevuto subito la cura Pioli. Quel bellissimo pallone per Piontek, e poi ha detto tutto Dario, cioè perde palla lui, l'uomo della sua fascia sale su, galvanizzato dal recupero palla, fa quel bombardone di sinistro, fa 2-2.
Sì.
Io non ho niente da dire, cioè se non è l'esempio di come questo fa solo danni, cioè il suo uomo parte, va all'attacco, segna.
Cantona, hai un minuto.
Il mio minuto lo dico per dire che il Milan deve cercare di capire cosa vuole fare da grande quest'anno, perché è un anno che sta andando veramente a quel paese e non ho idee di come si possa risollevare, se nemmeno la cura Pioli, cioè ci vorrà tempo perché la cura Pioli entra in circolo. Vedremo, non sono così fiducioso.
Va bene, ci fermiamo qua. Grazie ad Andrea Cantona, Gianluca Ruggia, Mattia Di Noi, l'avvocato Andro Pezzo che va via, quindi non sarà dopo con noi nei pallonari. Ci fermiamo per un quarto d'ora circa, riprendiamo alle ore 23 con tutti i commenti a quello che è successo in questa giornata di campionato. Ricordiamo il finale da San Siro, Milan-Lecce 2-2. Ci sentiamo alle 23 su vonlive.tv/punto di 104 con i pallonari per sentire anche la conferenza stampa di Pioli. Live da San Siro, a tra poco, grazie!
Ciao.
Entra in campo con Team Lega Serie A e Team insieme per la Serie A Team. Entra in campo con Team Lega Serie A e Team insieme per la Serie A Team.
Questo programma è offerto da...
Costruiamo cucinini su misura ad alta specializzazione. Monoblocchi per zona cottura, lavello, frigorifero o congelatore, lavastoviglie da 45 cm con trasporto e montaggio. Finalmente qui li scegliete voi. Facciamo i conti? Porti via, più monti tu, uguale prezzi d'ingrosso. FBA di Bruno, corso Potenza 183, angolo di Lucento, Torino.
Eccoci in onda, sono le 23:07 minuti di domenica 20 ottobre 2019. Un saluto da parte di Harry Ganzerri, bentornati ai pallonari per commentare quello che è successo in questa ottava giornata del campionato di Serie A, una giornata che si è chiusa con il pareggio tra Milan e Lecce, un pareggio che diciamo non ne pone molto bene, mettiamola così, per l'inizio dell'avventura di Pioli, un Milan che si è fatto cogliere di sorpresa nell'occasione del calcio di rigore anche sul gol, che è un gran gol, va detto, fatto da Calderoni al 92esimo. Tanto buono nel Milan, ma anche tanto da rivedere. Ne parleremo in questa ora e mezza che passeremo insieme a Gianluca Rouge. Buonasera Gianluca.
Sì Fabio, abbiamo fatto la partita normale, io non posso dire altro ai miei ragazzi.
Innanzitutto dove sei in questo momento?
Sono già votato sulla vettura del Milan Fabio, dobbiamo lavorare e andare prima, ancora siamo alla seconda.
Ho capito, benissimo, va bene, grazie Luca. No, stai andando via o stai tornando?
Mi sto muovendo Beppe, okay. Bergomi, siamo ancora in seconda e per me Suso è un campione.
Per lei Suso è un campione, perfetto, benissimo. Comunque tra poco poi tra non molto sentiremo poi Pioli in conferenza stampa, naturalmente, per sentire le sue prime
intanto,
parole.
Nonostante tutto, buonasera, dai.
Buonasera.
Il mio piolismo ancora è fermo.
Buonasera Gianluca Ruse, buonasera anche a chi ci fa compagnia in questa puntata di Pallonare, ovvero il Pupazzo.
Sì!
Scusate,
il Pupazzo vuole.
Ecco qua. Va bene, ok. Grazie alla sigla. Possiamo rimettere, possiamo anche, come ormai sempre facciamo, abbassarne la velocità, così per dare ulteriormente spazio alla fantasia. Non so se il Pupazzo ci sta ascoltando, perché ha il microfono disattivato. Quindi noi non. Ecco, l'ha attivato in questo momento. Buonasera.
Non stavo parlando 3 ore da sola. Fantastico. Ecco.
Bene, ottimo. Ben importante.
Buonasera, Pupazzo.
L'importante è essere consapevoli. Buonasera, Elena, come stai?
Buonasera. Non stavo notando che questa sigla sembra sempre di più uno scorreggio.
Ma
comunque.
Non è uno scorreggio, smettila.
No. Una sequenza di scorreggi, fantastico. Esatto.
Il Pupazzo avrà un modo per tirarti giù.
Ecco, andiamo avanti.
La cosa più triste della. Non lo so, vabbè. Comunque.
Andiamo avanti. È un po' che non ci sentiamo, un po' che non sei qui, diciamo, in questa sede, cara Elena. Come va?
Suppongo vi fossi mancata da morire, bro.
Vabbè, sì. Sì, un po' sì, dai, un po' ci manca, un po' ci, diciamo, la tua inettitudine ci è mancata effettivamente in questa trasmissione.
Certo, c'era troppa serietà.
Sì, qualcosa del genere. Qualcosa del genere, mettiamola così. Va bene. Tra poco leggeremo i risultati di questa giornata calcistica. Giornata calcistica che ricordiamo è la numero, Pupazzo?
Numero 8!
Perfetto, sì, non dirlo così, se no vengo lì con un bastone. Ecco, no, cos'è sto casino?
Che è successo? È l'applauso!
Ma che l'applauso? Ma che siamo? L'eredità? Che facciamo gli applausi così per motivi inutili?
Non sei Amadeus e non
no,
sei Zinna,
no, non ne ho, non, esatto, non sono a Sanremo e non ho i suoi soldi, purtroppo, aggiungo anche. Comunque, dicevo, tra poco vedremo i risultati di questa giornata calcistica, tra pochissimo avremo anche tutta la Goal Collection con tutti i gol di questa giornata. Da dove cominceremo la nostra Goal Collection, Pupazzo? Vediamo se è pronta.
Da Lazio-Atalanta.
Esatto. Giocata quando? Continua l'interrogatorio.
Che si è svolta ieri. Perfetto. Alle 15.
Perfetto.
Allo Stadio Olimpico
di Roma. Esatto, sì. Ecco, va bene. Buonasera, Gennari. Poi non parleremo dopo con lei perché non ce ne frega niente. Come è finita Lazio-Atalanta?
È finita con un pareggio di 3-3.
Di 3-3, per 3-3, semmai. Comunque,
e
vabbè.
Perché c'è un è modo finita, adesso per dire anche i pareggi?
Certo, assolutamente. Andiamo a vedere la Goal Collection, tutti i gol di questa giornata. Cominciamo da Lazio-Atalanta.
Pallone di Pasalic ancora per Gossens, bella giocata di Gossens che va in percussione in zona tiro col destro, cerca Muriel in area, Muriel a rete, Muriel Atalanta in vantaggio. Parte Muriel, palla bassa, la deviazione, palla in rete, raddoppia l'Atalanta al 28esimo. Il gol è di Muriel, doppietta del colombiano, 2-0. Parolo quasi seccato, voleva il pallone Luis Alberto, lo lancia in avanti e lo recupera ancora quelli dell'Atalanta con Gomez che entra in rigore, Gomez alla tre portiere, Gomez a rete, 3-0, la Lazio non c'è, l'Atalanta è meravigliosa. Parte Immobile a rete, accorcia la Lazio, 1-3 a 21 minuti e mezzo al 90esimo. Ancora corre, attenzione in area di gol, parte il tiro, rete, rete del meraviglioso, incredibile all'Olimpico, adesso sì che la Lazio è in partita. Parte Immobile, Gollini, rete, Immobile l'aveva presa Gollini, ma non basta, 3-3, impazzisce l'Olimpico.
Arriva Milik, arriva anche Fabian Ruiz che la mette per Milik, Arkadiusz Milik, primo gol stagionale in un momento importantissimo, al 37esimo, Napoli 1, Verona 0. Insigne verso la porta, c'è la deviazione ancora una volta di Arkadiusz Milik per il 2-0 del Napoli.
Possesso per Rabiot, si prende il centro del campo, poi il pallone è a metà strada tra Cristiano Ronaldo e Higuain, ma ci torna comunque Cristiano Ronaldo e ci pensa lui per l'1-0 Juve al minuto 19. Cristiano Ronaldo si è preso il pallone, se l'è costruito e l'ha realizzato. Cross dentro a cercare Mbaye che prolunga in qualche modo per il destro e per il pareggio del Bologna, il pareggio con Danilo che ha trovato veramente un angolo lontano da attaccante,
proprio da attaccante, gran tiro di controbalzo, la palla è andata dritta verso il secondo palo a mezza altezza, niente da fare per Buffon.
Higuain, ancora Higuain, chiuso da Orsolini, poi inciampano in due sul pallone ma è tutto regolare facendo errati, poi il pallone è restituito completamente a Cristiano Ronaldo, Pjanic, 2-1 Juve, incredibile, incredibile pasticcio difensivo del Bologna e alla fine arriva Pjanic.
Prova ad insistere Candreva, viene fermato, rimane in pressione l'Inter, Brozovic rinuncia al tiro, allarga per il tentativo di Sterzante alla conclusione, vincente subito di Lautaro, la sblocca il Toro, Lautaro Martinez dopo un minuto di gioco sulla prima fera puntata, l'Inter scaccia i brutti pensieri, Lautaro Martinez 0-1. Traore va da Berardi, occhio alla sterzata sul mancino, va invece verso il fondo, Berardi col destro ci prova, la pareggia, Berardi al 16esimo, la dedica fauffiamente a Giorgio Squinzi. Si sgancia De Vrij, potrebbe addirittura pensare al tiro anche se siamo lontani, sceglie di nuovo la palla per Lukaku che ci riprova, Lukaku! Spacca tutto, Romelu Lukaku, la prima volta ha preso le misure, alla seconda ha ritrovato il gol, di nuovo in vantaggio l'Inter con una rete di potenza e anche di rabbia del suo bomber belga. Parte Romelu Lukaku, spiazza Consigli, cala la doppietta, Romelu Lukaku è l'Inter dei suoi attaccanti, un gol e un rigore procurato per Lautaro Martinez, due reti per Romelu Lukaku che arriva a quota 5 in campionato. È tutto ok per Giacomelli che fischia, Lautaro Martinez contro Consigli, doppietta anche per Lautaro Martinez, due gol di Lukaku, due gol del Toro, pomeriggio perfetto per l'attacco dell'Inter, 4-1. Qua non ha perso un bel pallone l'Inter, Juricic di punta, fulmina Handanovic, la partita è ancora viva, 2-4. Boga ha perso un po' di distanze l'Inter, Boga prova a buttarsi dentro, Boga ne salta 3 e segna il gol del 3-4, Jeremy Boga, e come se c'è partita al Mapei Stadium, l'Inter si è bloccata sul 4-1 di Lautaro Martinez, l'hanno svegliata Juricic e Boga, gran finale a Reggio Emilia.
cross di Cigarini, respinge fuori Cortic, poi N'Golo! Stupendo il gol di Rajan Angolan di controbalzo, mamma mia! Floccari rischia tantissimo, Simeone lo attacca, poi Farago! Che bella storia! Paolo Farago, 183 giorni dopo, torna a segnare in mezzo un'operazione all'anca, piange anche, si commuove, Paolo Farago è 2-0 per il Cagliari, bravo, complimenti!
Samir, azione personale, carica il sinistro, Samir per calcia molto male, pallone buono per De Paul. Kensema ha spazio per crossare, alza la parabola verso Mandragora che cerca il piazzato. Okaka! Udinese 1, Torino 0. La firma è di Stefano Okaka.
Arriva Scozzarella a rimorchio, in mezzo per Kučka. Attenzione a destra perché c'è Kulusevski che vuole palla, eccolo che viene servito. Area di rigore, Kulusevski col mancino, Kulusevski scarica in mezzo, batte il tiro a rete. Il gol di Kučka, vantaggio del Parma al 38esimo, grande azione di Kulusevski al centro dell'area di rigore, si fa trovare pronto Kučka, niente da fare per Radu, 1-0. Arriva il pallone teso in mezzo, colpo di testa e c'è un grande gol del 2-0, ha segnato Cornelius, grande stacco e palla nell'angolino alla destra del portiere del Genoa, 42esimo, 2-0 dopo Kučka, Cornelius. Gervinho, primo minuto di recupero in corso, Gervinho cambia passo contro Goldaniga, Gervinho il cross in mezzo, attenzione a Cornelius, sinistro, rete, rete 3-0, splendido finale di primo tempo del Parma, doppietta per Cornelius. Cornelius, bella l'apertura, Kulusevski col mancino, Kulusevski contro due, Kulusevski, Cornelius, parte il tiro, rete! E sono 4, tripletta di Cornelius al quinto del secondo tempo, Parma 4, Genoa 0. Servirebbe adesso un miracolo al Genoa per evitare una sconfitta pesante, attenzione a Pinamonti, gran gol col sinistro al 52esimo e 4-1, stop e girata alle spalle del portiere, grande gesto dell'attaccante numero 99, 4-1. Darmian profondo verso Cornelius, disturbato della Yamik, la palla passa, cerca l'azione insistita ancora il Parma con la percussione di Kulusevski, il pallone è corto, ha girato il portiere, porta vuota, rete, Kulusevski per il gol del 5-1 che mette la parola fine al match, ci ha creduto a un pallone che sembrava perso e invece ha avuto ragione lui.
Questi dunque tutti i gol della giornata, almeno fino alla partita di questa sera, che andiamo a rivivere negli highlights, il pareggio tra Milan e Lecce, finito 2-2 a San Siro. Highlights.
Che sì, Çalhanoğlu di prima, ottimo per Leao, che penetra in area, Leao, subito, uno spunto, e poi la deviazione di Paquetà. Milan, dopo 60 secondi, pericolosissimo, Çalhanoğlu. Leao, gran pallone, ancora in area, Leao, altro tiro, esterno della rete. Pallone dentro per Çalhanoğlu, che gira su una bella iniziativa, su un bel pallone di Suso. Çalhanoğlu ci prova, con il sinistro, la palla è fuori di pochissimo. Biglia, lungo a cercare lo scatto di Çalhanoğlu, l'aggancio di Çalhanoğlu che si gira, cerca la conclusione, Çalhanoğlu, che gol, da dove ha segnato, Hakan Çalhanoğlu, il Milan in vantaggio. Çalhanoğlu per Paquetà, al limite il brasiliano, apre ancora su Suso, Suso contro Calderoni, rientra e calcia! Gabriel la spinge in calcio d'angolo, altro brivido, altro pericolo per la sua porta. Suso, Leao, Leao sull'esterno della rete, il secondo tiro di Leao sull'esterno della rete. Farias in area, cerca un varco per calciare, ancora Farias con l'esterno, Babacar in agguato, Conti, e attenzione perché ferma tutto Pasqua e fa segno che andrà a rivedere. Lo vediamo anche dal basso,
la colpisce con il braccio, c'è poco da, secondo me, da stare a disquisire, perché la volontà,
ecco le immagini, sì.
e indica il dischetto. Calcio di rigore per il Lecce a mezz'ora dalla fine della partita. Parte Babacar, Donnarumma lo para, la palla resta lì e Babacar pareggia il suo primo gol con la maglia del Lecce. È 1-1, ha parato un altro rigore Donnarumma, ma non basta. Romagnoli si muove sul primo palo, la palla sul secondo e sbatte sul palo Çalhanoğlu. Attenzione a Pionte, che il cross è indirizzato verso il polacco. Krunic tocca lì per Çalhanoğlu. Cercato un'altra grande conclusione il turco, largo di poco. Çalhanoğlu riceve, va in aria da Krunic, tocco di ritorno molto intelligente, Çalhanoğlu, lo scarico, la conclusione di Piontek, il Milan a 10 dalla fine ritrova il vantaggio, primo gol su azione di Christoph Piontek. Petriccione, contatto in area con Rebic che è andato a sbilanciare Petriccione. Per Pasqua non c'è, non ci sono gli estremi per il rigore. Calderoni a buon tiro, ci prova Calderoni, che gol dalla distanza al secondo minuto di recupero. Calderoni pareggia ancora a Lecce ed eccolo qui il fischio finale, finisce 2-2, una grande delusione per il Milan che ha dominato il primo tempo. Nella ripresa però è venuto fuori il Lecce che per due volte è riuscito a pareggiare, prima con Babacar, poi nel recupero con un gran gol di Calderoni.
Ecco qua gli highlights quindi di Milan-Lecce, finita 2-2, tra l'altro sta parlando Pioli a San Siro, ma lo sentiremo tra poco appena avremo letto tutti i risultati, fatto il nostro solito... Scusatemi, devo chiudere un attimo l'audio. Ecco qua, dicevo, sentiremo tra poco poi Pioli in leggera differita dallo stadio Meazza a rispondere alle domande dei giornalisti. Pupazzo è pronto per leggere i risultati di questa giornata calcistica?
Prontissima come sempre.
Ecco, quindi vuol dire che siamo vuol dire che siamo fregati. Se questa è il tuo essere pronta, vuol dire che siamo fregati. Un attimo solo che sistemo un attimo il ritorno. Eccoci qua. E allora andiamo a vedere quello che è successo in questa giornata calcistica. Abbiamo anche la sigla, la nostra ormai tradizionale sigla del pupazzo. E allora andiamo a vedere tutto quello che è successo, i numeri di questa ottava giornata del campionato di Serie A. Prego pupazzo.
Allora, per quanto riguarda le partite di ieri, Lazio-Atalanta è finita 3-3, Napoli-Verona 2-0, Juventus-Bologna 2-1, mentre per quanto riguarda le partite di oggi, Sassuolo-Inter è finita 3-4, Cagliari-Spal 2-0, Sampdoria-Roma 0-0, Udinese-Torino 1-0, Parma-Genoa 5-1 e Milan-Lecce 2-2. Mentre Brescia e Fiorentina giocheranno domani alle 20:45.
Con diretta televisiva dove?
Con diretta televisiva Sky.
Perfetto. La classifica di Serie A dopo 8 giornate.
Allora, prima la Juventus, che è già campione di qualcosa.
Ma di no, di assolutamente no. La smetta.
Beh, di solito.
Se non vuole che vengo lì con un bastone, la smetta immediatamente.
Ma perché
avanti.
Porta sfiga?
Vada avanti per leggere la classifica, vada.
Allora, prima la Juventus con 22 punti, poi Inter 21, Atalanta 17, sì. Napoli 16, Cagliari 14, Roma 13, Lazio e Parma 12, Fiorentina sì. 11, Torino, Udinese e Milan 10, Bologna e Verona 9, Lecce 7, Brescia, Sassuolo e Spal 6, Genoa 5, sì. Sampdoria 4, ovviamente Brescia e Fiorentina con una partita in meno.
No, sbagliato.
No,
è sbagliato perché il Brescia non ha una partita in meno, Brescia ha due partite in meno.
Beh, Fiorentina con una partita in meno e Brescia con due partite in meno.
Sì, ne manca comunque una.
E mannaggia la miseria, quel cacchio è.
Ne manca una. C'è stata una partita che è stata rinviata nell'ultima giornata di campionato, che prima della, diciamo, della sosta per la nazionale. Qual è?
Aspetta, ci posso arrivare?
Sì.
Aspetta, Sassuolo?
Sì, ok. Quale però?
L'avevo già detto? Ah, no.
Sì,
no, quale cosa?
Sì, quale partita è quella che hanno rinviato? È del Sassuolo, sì, ma con chi giocava il Sassuolo?
che cazzo ne so, scusi.
Scusi, se ho detto che il Brescia ha due partite in meno, vada per esclusione, no?
Ah, era il Brescia che aveva ok, allora Sassuolo Brescia.
Perfetto. No, è Brescia sì, Sassuolo Brescia, vero, giocata
va bene, Sassuolo Brescia, sì,
esatto.
Vabbè, Brescia Sassuolo Brescia.
Che esattamente. Che verrà recuperata quando?
Porca. verrà recuperata
sì.
esattamente il 18 dicembre.
Sì, lo so, le dico anche il titolo, visto che l'ha cercata su Google. Brescia Sassuolo rinviata, la data del recupero è 18 dicembre, da calciofanpage.it, vero?
No, perché è proprio Google che me lo dice.
Appunto, perché lei ha cercato Brescia Sassuolo recupero, è uno dei primi
no,
articoli.
No, no, ma perché tu sottovaluti l'intelligenza di Google? Basta che cerchi Brescia Sassuolo, ti dice
no, sa qual è il mio problema? Sa qual è il mio problema? Il mio problema
sono molto più evoluta. No, quando è che giocheranno prossima volta dopo il 18 dicembre Brescia e Sassuolo?
Primo marzo 2020. Toh.
Lo sapevo pure io, alle ore 15.
No, non lo sai, ce l'hai davanti. Perché è la stessa pagina che ho io davanti in questo momento. Quella del calendario, ce l'ho anch'io.
Vabbè.
Ma in qualche modo devo pur saperle le cose, scusa.
Va bene, andiamo avanti che è meglio. La classifica dei marcatori, invece.
Allora, primo Immobile con 9 reti, poi Berardi
sì. Guardi che Immobile ha una B e non due, ma andiamo avanti, che è meglio.
Immobile!
Hai detto Immobile con 2 B, andiamo avanti.
Vabbè, immobile, vabbè.
No, è Immobile con una B, andiamo avanti.
Dai. Allora, poi dicevo, Berardi e Zapata con 6, sì. Belotti, Lukaku e Muriel con 5,
sì.
Cornelius, Donnarumma, Dzeko, sì. Gomez...
Quale Donnarumma? Vediamo se sei pronta.
Quello del Brescia.
Grazie, come si chiama?
Allora, se non vado errato, il suo sì. nome di battesimo...
Sì, lo sta cercando. Gab, com'è che si chiama?
Dovrebbe essere esattamente Alfredo Donnarumma.
Bravissimo, perfetto. Non si è capito che la stavi cercando, andiamo avanti.
Poi, dicevo, quindi Donnarumma, Dzeko, Gomez, Mancosu, sì. Martinez, Mertens e Ronaldo, 4 reti.
4 punti, 4 poi... gol, sono così i marcatori, vabbè andiamo avanti.
Vabbè, sono sempre reti, punti, dai.
Ma non punti, sono gol, reti, cioè sono reti. Ok, stavi dicendo punti.
Vabbè, ma sei sentito benissimo. Porco sei pignolo.
Lo so, vai avanti.
Poi, dicevo, Caputo... Gosens, Insigne,
sì.
Joao Pedro,
sì, è brasiliano.
Kolarov, Kouame,
Kouame, Kouame,
cosa?
Kouame,
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 sì.
Kouame, Petagna, Piontek, Pjanic,
vabbè.
Pulgar, Sensi con 3 reti.
Va bene, andiamo. Direi che basti avanzi. L'ultima nota, la colonna vincente del Totocalcio di quest'oggi. Vediamo come te la cavi. Secondo me è un disastro, però vabbè.
Via, ok.
Allora vada semmai. Comunque, vabbè, Napoli-Verona.
Qui è 1.
Sì. Juventus-Bologna.
1.
Sassuolo-Inter.
2.
Cagliari-Spal.
1.
Sampdoria-Roma.
X.
Udinese-Torino.
1.
Parma-Genoa.
1.
Milan-Lecce.
X.
Brescia-Fiorentina.
2.
Ma che 2? Giocano domani, che cazzo dici?
Non ho ancora giocato.
Giocano domani.
E io sto prevedendo. Cioè
ma che prevedi?
Segnalo. Previsione del pupazzo.
Ma per cortesia. Comunque no, dicevo, cioè, vabbè, questa verrà giocata domani sera. Poi andiamo a vedere il resto. Benevento Perugia.
X.
Sì, giusto. No, cazzo dico, ha vinto Benevento 1-0.
Esatto.
Il mio problema, infatti, non è che sottovaluto Google, è che sopravvaluto l'intelligenza del pupazzo. Il mio problema è quello. Chievo Ascoli.
1.
Giusto.
E dai.
Pisa Crotone.
X.
Sì, giusto. Empoli Cremonese.
Due.
No, ha pareggiato, è finita 1-1 la partita.
Calle.
E infine cosa abbiamo? Frosinone Livorno.
1.
No, giocando mani anche quella.
Giocando mani anche questa.
Quindi niente. Non ha vinto un cazzo neanche questa settimana.
Vabbè. Vabbè, previsione anche
ma
questa.
Ma che previsione?
Cioè, un po' di elasticità.
Lei non sarebbe in grado di prevedere una grandi. Una,
ma scusa,
un, Eric, un temporale neanche se fosse grandinato.
Sì. È Frosinone culone.
Sì, ma culone mica tanto, è terz'ultimo in classifica. Non è molto culone, francamente. Mi si permetta.
Però l'unica volta che sono andata io allo stadio ho vinto contro la Juve.
Non ha vinto, ha pareggiato e onestamente non l'ho mai perdonata per quello. Infatti lei dallo stadio...
Ah,
allo
ecco
stadio...
da dove nasce tutta questa cattiveria.
No, in realtà la cattiveria nasce da non nasce da niente, è semplicemente questo. Perché sono un essere spregevole. Però l'unica volta che è venuta, che abbiamo portato io e Valerio il pupazzo allo stadio, a vedere una partita era Juventus Frosinone, che il Frosinone ha pareggiato al 90esimo.
Vabbè, ma era lo juventino quello che ha fatto il pareggio del Frosinone.
Non so come ho resistito all'irresistibile tentazione di tumulare il pupazzo alla fine della partita.
però devi essere sincero, il pupazzo è venuto, ha detto farà gol juventino, ha fatto gol juventino, giocava
e il pupazzo se lo ricorda, io dopo quel gol ho cominciato a prendere a calci tutto quello che mi stava vicino, dai sedili a tutto il resto. Ma poi abbiamo pareggiato con Frosinone, cioè permettimi.
Era juventino,
ma chi se ne frega. Ma chi se ne strafrega?
Ma che cosa dici? Ma se ti stavi addormentando.
Ma non è vero, ma che poi dopo il gol ho preso calci sedili, vicino a me. Anche perché non
c'è. Che villano. Poi vuole essere professionista, poi prende un gol e spacca il suo stadio.
Vabbè, io allo stadio non rispondo di me stesso, tanto per cominciare. Questo è indiscutibile. Ma non rispondo di me stesso neanche quando guardo le partite della Juve a casa mia. Ho detto anche questo. Va bene, lasciamo congedare il pupazzo che deve andare a fare sicuramente qualcosa di illegale e lo ritroveremo domenica prossima, forse, alle ore 23.
Grazie pupazzo, mi hai dato la qualità.
A quanto pare se non mi arrestano prima, grazie per averlo detto.
Vabbè, se lei fa traffico di organi non è un problema.
No, col decreto sicurezza il traffico di lauree è peggio.
Quali lauree? Ma per cortesia.
Beh, magari, se ne sai qualcosa, avverti.
Esatto, esattamente. In Albania pare che le facciano. Cioè, chiedere
fuori moda, chiedere... citofonare Bratislava.
Ah, Bratislava addirittura, siamo a questo, va bene.
Le fanno buone, comunque lasciamola, vai, che ha bisogno.
Va bene, grazie Elena, buonanotte, ci sentiamo.
Buonanotte a voi, ciao.
Noi invece andiamo a sentire Pioli da San Siro. Forse. Eccoci qua.
Lei ha visto il Milan da spettatore negli ultimi 6-7 anni, seguendolo da sportivo. Si è reso conto che lavoro lo aspetta sul piano, diciamo, quando non sappiamo cosa dire, diciamo sul piano psicologico. Ma si è accorto che è una squadra
di merda?
Che soffre d'ansia nei momenti decisivi, anche nei momenti migliori. Si rende conto del lavoro pesante che l'aspetta, non solo sul piano tecnico-tattico.
Che ci sia da lavorare, questo senz'altro sì, ma assolutamente non mi spaventa, anzi la partita di stasera mi darà tanti spunti sui quali intervenire con i miei giocatori e con la squadra, e molti di questi spunti sono positivi e qualcuno invece sicuramente sono negativi, da migliorare velocemente, da avere una lettura delle situazioni più chiara e capire quando è il momento di andare avanti, quando momento di aspettare, quando momento di gestire, quando momento di spingere, e capire anche che serve grande determinazione e attenzione per 96 minuti, non sono sufficienti 90 minuti, perché o è la forza e la bravura di chiudere la partita, e noi abbiamo avuto l'occasione e non l'abbiamo chiusa, o se no le partite si possono vincere anche soffrendo di un gol solamente in vantaggio, come avremmo meritato per la prestazione, ma se poi il risultato finale non è arrivato, significa che su queste situazioni dobbiamo lavorare.
Prego. Prima della partita ieri hai detto questa partita, questa gara con Lecce ti darà anche delle indicazioni sulle gare che arriveranno. Ecco, volevo capire che indicazioni ti ha dato questa gara, soprattutto sui giocatori che poi hanno commesso degli errori sui due gol che il Milan ha subito.
Sì, se cominciamo ad andare ad analizzare e a condannare ogni singolo giocatore per ogni singolo errore, non andiamo da nessuna parte, e giocare a calcio significa sbagliare. Chiaro che ci alleneremo per cercare di sbagliare il meno possibile, Ero curioso, ansioso in positivo di giocare questa partita. Ho allenato la squadra pochi giorni, ma avevo delle sensazioni positive. Le risposte sono state molto positive dal punto di vista dello spirito, dal punto di vista dell'approccio, dal punto di vista della disponibilità. È mancata, ripeto, secondo me un po' di lucidità, e ci siamo un pochettino slegati nel secondo tempo, e questo ci ha costato un pochettino la vittoria.
Indiscreto.
Tanti auguri per il compleanno.
Grazie.
E spesso si parla di un Milan giovane e inesperto, poi in certi momenti della partita ti sbagliano quelli più esperti: Biglia, Suso, in passato Musacchio, Reina. Qual è il problema?
Secondo me è ora di smettere di parlare di Milan giovane, è ora di smettere di parlare di giocatori nuovi, giocatori vecchi. È il Milan, siamo una squadra, siamo noi che possiamo determinare le nostre prestazioni e i prossimi risultati, e c'è da lavorare bene insieme. Poi dopo che sbagli uno, che faccia bene un altro, siamo una squadra. Se ci sacrifichiamo per noi stessi, per il compagno, la squadra ne beneficia. Se abbiamo questi atteggiamenti, io credo che ci siano le qualità per fare un buon calcio e per ottenere dei buoni risultati. Questi atteggiamenti li ho visti. Certo che alcune situazioni in campo vanno migliorate, queste sì, ma non è colpa del giovane, del vecchio. Io voglio prendere tutte le cose positive di questa squadra. Se siamo giovani dobbiamo avere entusiasmo e intraprendenza, e l'abbiamo avuto. Se siamo poco esperti devo insegnare alla squadra a leggere meglio le situazioni, a essere più scalti, a buttare fuori il pallone in certe situazioni, perché al 93esimo eravamo, al 92esimo eravamo in vantaggio 2-1, e cercherò di insegnare tutta la squadra, ma non siamo né giovani né nuovi né vecchi, siamo il Milan. Dobbiamo portare questa maglia con onore, con orgoglio. È una maglia pesante, ma se siamo qua al Milan perché abbiamo i valori per essere giocatore del Milan, per essere allenatore del Milan, per essere una squadra che dia soddisfazione.
Spazio. Prego. Milan.
Buonasera mister.
Buonasera.
La staffetta di Ao Piontek è qualcosa che pensa di riproporre, che ha valutato stasera, solo perché ha visto, insomma, in questi primi giorni che poteva essere qualcosa che gli dava determinati risultati, o qualcosa che ritroveremo più avanti, o pensa anche che possano magari un giorno coesistere?
Innanzitutto Leao mi è sembrato più brillante in questi giorni, questa settimana che
dovevo svolgere allenamenti. Ho scelto lui per le sue caratteristiche, per andare in profondità. È stato, a fine primo tempo, il dottore mi aveva segnalato un problema muscolare a livello di flessori, a livello di contrattura, di indurimento. Quando ho visto che poi arrivavamo bene sul fondo, c'era la possibilità comunque di occupare bene l'area. Chiaramente Chris probabilmente in certe situazioni ha caratteristiche diverse, non mi pregiudico niente in futuro, dipenderà dalla loro disponibilità, dagli equilibri che la squadra trova, dalle strategie che saranno di volta in volta per la singola partita. Chi entra in campo deve dar di più e dobbiamo continuare.
Prego. Aria.
Infatti quest'ultima cosa che hai detto, volevo chiederti anche se appunto quelli che sono entrati, Piontek a parte, che ha segnato, ti hanno dato i risultati che volevano, ma poi volevo anche chiederti proprio questi errori dovuti magari un po' alla coordinazione, alla mancanza di lucidità, non denotano anche qualche problema fisico? Bisogna lavorare su tattica e mente, ma anche sul fisico?
Beh, quello è chiaro che devi lavorare su tutte le aree che abbiamo a disposizione. È altrettanto chiaro, sono sicuro, che le richieste che sto facendo io forse erano diverse da quelle precedenti. Credo che sia importante che comunque la squadra abbia creato tanto, abbia concluso tanto, e che ci vuole più cinismo, più concretezza, più determinazione. E alla fine, quanto si gioca, il possesso, la supremazia, alla fine non ti porta al risultato finale. Le due situazioni che ti portano al risultato finale sono le due aree: l'area offensiva, quando va attaccata devi fare gol, come attaccarla, e l'area difensiva. E noi dobbiamo, credo che oggi abbiamo giocato da squadra, abbiamo creato tanto, ma nelle due aree abbiamo commesso degli errori che non ci ha permesso o di chiudere la partita o di vincere la partita. Questo è il nostro. Credo che queste sono le situazioni sulle quali dovremmo lavorare di più, tenendo conto che provate certe situazioni per pochi giorni, i giocatori sono stati bravi a metterne tante sul campo, e su altre chiaramente. Ai giocatori è arrivato tanto.
io ho cercato di fare le cose più semplici possibile, più chiare possibile, poi è chiaro che un cambiamento porta tante novità, tante idee nuove, quindi ci vorrà un po' di tempo.
Grazie.
Grazie a voi.
Queste le parole del mister del Milan, Pioli, da San Siro. Abbiamo anche approfittato per vedere un po' in split screen gli highlights di questo Milan-Lecce. Vogliamo chiudere il discorso sul posticipo prima di passare a quello che è successo di altro in questa giornata calcistica, Gianluca?
Ma abbiamo detto tutto, secondo me. Atteso a un mese difficile. Vediamo cosa raccatta. Di sicuro gli vengono chiesti obbligatori 3 punti con la Spal, non ci sono se o ma. Poi quello che raccatterà da Lazio, Napoli e Roma son cose diverse.
E per chiudere, e finisci pure.
No, dicevo, anche Juventus c'ha, quindi sì. Tosto, vediamo, speriamo bene per lui.
E per chiudere definitivamente il discorso, abbiamo la scheda di Dario Dilloni.
E cosa vuoi dire? Siamo questi qua, il Milan è questo qua. Una squadra.
Oh, scusatemi, piccolo problema tecnico, eccolo qua. La rimettiamo.
E cosa vuoi dire? Siamo questi qua, il Milan è questo qua. Una squadra che esemplifica in modo perfetto il concetto di partire a razzo e finire a... Vabbè. Primo tempo tutto bene, tutto tranquillo. Partita abbastanza dominata, poi improvvisamente nel secondo tempo si spengono le lampadine, andiamo in cagone e decidiamo che non è più il caso di combinare alcunché. Risultato: prima regaliamo il rigore perché Conti magari se il braccio se non lo mette lì così davanti e lo sposta è meglio. Dopodiché sì, il 2-1 l'abbiamo anche trovato, poi ci ha pensato l'uomo che ci fa giocare in 10 praticamente dall'anno scorso, ovvero Suso, che perde il pallone, non rincorre più il suo uomo, questo prova il tiro della domenica, lo trova e noi facciamo 2-2. È così, quest'anno il Milan è così, a prescindere dall'allenatore, da chi lo guida, da chi ci mette in campo, quest'anno è così. Un altro anno a cercare di capire cosa vogliamo fare e se l'anno prossimo magari sarà meglio. Certo che dici una roba del genere al 20 ottobre è brutto. Per il resto, Juve vince, Napoli vince, l'Atalanta si suicida a Roma con la Lazio perché gioca benissimo il primo tempo, poi improvvisamente anche lì decide che non è il caso di giocare il secondo tempo e si fa recuperare 3-3. L'Inter non si suicida ma ci manca poco, perché riesce ad andare sul 3-1 col Sassuolo e poi farci recuperare fino al 4-3.
4-1.
La Roma riesce nell'impresa di far fare un punto alla Sampdoria. A proposito di genovesi, il Parma mi sembra che metta definitivamente il chiodo sulla bara di Andrea Zoli, perché se non lo giubilano adesso, quando? Il Torino perde a Udine, sarà contento il presidente Cairo che si starà gustando il suo acquisto di Verde, che ha fatto un'altra partita semplicemente inutile. E basta, poco altro. La Spal perde 2-0 col Cagliari. Il Cagliari che sta giocando un ottimo campionato, sta trovando tutti i giocatori giusti, anche oggi Nainggolan ha fatto un bellissimo gol. E aspettiamo di vedere cosa succede domani sera tra Brescia e Fiorentina. Ah, santo cielo. Siamo questi. Non c'è niente da fare.
E vabbè, questo.
Ecco chi ha deciso di continuare a far giocare Suso. Giuro, me lo mangio.
Ok, va bene, grazie. Grazie. Vabbè,
però è un campione che viene ridotto a queste cose. Cioè, vabbè.
Va bene. Allora, usiamo come spunto praticamente quello che ha detto Dario. Cominciamo a vedere quello che è successo nel weekend calcistico. Partiamo da ieri, non tanto dai 3 anticipi, cominciamo dall'ultimo anticipo, che è quello che ha visto la vittoria della Juventus per 2-1 con il Bologna. Un risultato che possiamo dire un po' bugiardo, numeri alla mano, basandoci su quello che abbiamo visto, tra l'altro, ieri sera allo Juventus Stadium, sotto tra l'altro una pioggia abbastanza battente. Vai.
Ma poteva finire 3-1, ti posso dire di più. Ah, non voglio dire altro di questa partita. Poteva finire 3-1. È sempre la solita Juve. Io il sarrismo lo vedo da tre giocatori, poi gli altri mi sembrano gli stessi che aveva Allegri, cioè i tre davanti hanno capito che se la passano è meglio, è tutto lì. Mm-hmm.
Perché non vuoi dire altro della partita di ieri? Perché mi sembra è una frase un po' strana.
Ma insomma, partita strana, tanto frase, Ivaristi hanno detto c'è stato il tocco di piede. Basta, cioè, non c'è niente altro da dire.
Per te era rigore quello di Lelit alla fine?
No, se è dimostrato il tocco di piede, il regolamento parla chiaro, basta.
No, si è parlato molto oggi di questo episodio. Non solo Ivaristi, anche i vari muviolisti hanno bene o male tutti espresso una identica
posizione. Poi ci sono i soliti Ivaristi e quelle cose lì.
No, diciamo che dall'immagine dall'alto si vede. Adesso non so se avremo le immagini poi a fine partita sugli highlights ufficiali della.
Ma non ci sta neanche tanto alla fine. No, non è rigore.
Secondo me non era rigore neanche prima questo qua. Cioè, è vero che il concetto dell'involontarietà è stato, diciamo, asportato quest'anno nel regolamento, però sostanzialmente questo anche lo scorso anno nel rigore, proprio perché è appunto involontario il contatto. Quest'anno il regolamento dice espressamente, con il cambio delle parole per quanto riguarda la regola del fallo di mano, che se la palla finisce su un braccio dopo aver toccato un braccio aver toccato una parte del corpo dello stesso giocatore che poi va a toccare il pallone col braccio, non può essere considerato fallo di mano. Il fatto che tocchi prima il terreno è assolutamente rilevante, perché la dicitura direttamente nel regolamento intende che non sia stata toccata da un altro giocatore nel frattempo, cioè direttamente dallo stesso giocatore al proprio braccio, praticamente, che non ci sia stata direzione di un altro giocatore, non tanto del terreno. Si può già parlare di più del, diciamo, per esempio, del gol dell'1-1 del Bologna, no, alla fin fine, perché comunque i falli che ci sarebbero stati da parte dei giocatori del Bologna comunque avvengono prima che venga battuto il calcio d'angolo, quindi comunque non si può fare niente. L'azione del gol in sé è assolutamente regolare. Si può parlare sull'occasione del gol del 2-1 di Pjanic, anche se credo che lì siano andati. Il VAR non poteva comunque intervenire, perché in quel momento diciamo la palla era del Bologna. Poi l'errore è della formazione bolognese con il retropassaggio, e credo che abbiano valutato, siccome comunque Pjanic in quella circostanza non, cioè il presunto fallo di Pjanic non ha influenza diretta sul gol, probabilmente l'hanno optato in quel modo, cioè comunque non potevano andare a rivedere col VAR. L'intervento è stato valutato regolare in campo dal direttore di gara ed è morta lì la questione, praticamente, per quanto riguarda. Poi ci si può dividere sul giudizio, relativamente al fatto che sia fallo o meno.
Per me era fallo, però tanto non si capisce qual è la linea. Tanto comunque
la linea in realtà lì è stata, per quanto riguarda il VAR, è stata applicata perfettamente lì, perché comunque il protocollo
non può intervenire.
Esatto, il protocollo del VAR dice che la review sull'occasione, intanto stiamo rivedendo ancora l'episodio di De Ligt alla fine. La review può essere fatta solamente può essere arretrata a livello temporale fino all'inizio della fase d'attacco della squadra che poi va a segnare. In questo caso la fase d'attacco comincia nel momento in cui la palla viene praticamente toccata nell'area di rigore della Juventus, dopo praticamente il retropassaggio sbagliato da parte di Sansone. Quindi oltre lì non si poteva andare, quindi l'episodio è precedente e comunque un'altra azione, diciamo, per il VAR, comunque una fase di attacco precedente a quella che poi porterà al gol. Secondo me è quella la valutazione che è stata fatta, al di là della valutazione in campo del direttore di gara. Vai.
Vabbè. È una valutazione, tanto è l'arbitro.
È una valutazione, naturalmente. È una valutazione. Quindi poi giusto o sbagliata è comunque una valutazione. Possiamo discutere.
Sì, ma è l'arbitro tanto che decide.
Possiamo discutere una vita, diciamo. Possiamo discutere una vita sulla questione. Ma detto che Irrati è considerato comunque il miglior VAR al mondo, sul miglior arbitro si può discutere. Diciamo che è un ottimo arbitro per quanto riguarda il VAR. In campo si può discutere. Ho detto un giudizio oggi, per esempio, da parte di Luca Maredi sul suo blog, di relativamente una direzione non ottimale, a suo modo di vedere, dal punto di vista della gestione.
Io sono d'accordo con Marelli, però vabbè, ripeto, se sono i regolamenti, se sono applicati. Io sono contro i regolamenti già dalla prima di campionato, dal rigore di Fiorentina-Napoli, quindi non è che cambia, se lo fa.
E lì purtroppo, l'hanno visto con le immagini, non sono riusciti a stabilire probabilmente se era, se era contatto o no, e sono rimasti quelli che ci sono nel campo, molto semplicemente. Io credo che sia, lì la questione, praticamente.
Ma io ripeto, io le situazioni di grigio, se mi viene detto, tutte, non c'entra rigore, vado a tutto. Tutto quello che è grigio, noi non lo noi cominceremo a dire bianco o nero, quindi si applica un regolamento e poi c'è il grigio, per me è già sbagliato il regolamento. Poi, nella partita sono stati applicati, se c'è il tocco di piede, non è rigore. Se non può intervenire perché l'azione nasce dall'errore, non si può intervenire, che poi era fallo, ok, però se il regolamento dice dall'inizio dell'azione, basta. Poi la partita sarebbe comunque finita 3-1 massimo, perché Bologna un gol se lo meritava, ma niente di più, perché ha fatto 3 tiri e la Juve poteva farne un altro e ha giocato in 10 perché c'è Cocco di mamma che 7 milioni e mezzo gioca meglio.
Che Rabiot, che ricordiamo sempre Rabiot.
No, è vergognoso, prende 7 e mezzo, gioca meglio Farago, con tutto il rispetto.
Non ho visto le pagelle stamattina, adesso le vado poi a prendere. Le pagelle
sono vergognose, è un giocatore lento, non è per quel modulo, va 2 all'ora. Ramsey, in confronto, è un giocatore che ha capito come si gioca in Italia. Va, corre e dà il suo.
Allora,
ieri sera un altro che ha giocato bene, tutto, che dire, prova tutto, 50 minuti.
Tutto Sport, stavo vedendo le varie pagelle. Allora, Buffon,
ma gli avrà dato 6 e mezzo, dai, 6.
Allora, te lo dico subito, dammi un secondo perché sto vedendo i vari parti. Allora, Buffon ha preso 8 su Tutto Sport questa mattina.
Vabbè, la parata, con tutto rispetto, era un tiro centrale. Poi, comunque,
sì, a parte è vero, centrale quanto vuoi, però sotto, ha preso 6 su Tutto Sport. Comunque, avvia l'azione del 1-0 di Ronaldo. In fase difensiva soffre abbastanza la verve di Orsolini. In attaccare gli manca ancora un filo di spavalderia. Questo è il giudizio di, diciamo, di...
Ma è uno che, allora, è uno che prende i soldi di Oxley Chamberlain, di Sergi, cioè Sergi Roberto prende un terzo e Sergi Roberto fa 4 ruoli nel Barcellona, corre il quadruplo. Questo prende 7 e mezzo e va 2 all'ora. E, no, e Sarri non lo mette perché palleggia, bravino.
Va bene.
Poi perché Chiedira non può giocare sempre. Quindi,
ho capito. Adesso poi vado a prendere poi le varie, diciamo,
statisticamente è un giocatore che tocca la palla.
Devo andare a prendere le pagelle praticamente dei vari.
Le pagelle io non mi fido. Mi fido dei dati. Io i dati li avevo letti, giusto?
No, però voglio vedere il giudizio dei giornali.
Tocca tanto la palla, è un palleggiatore. Infatti, da quando Rabiot lo sta mettendo, perché siccome palleggio va 2 all'ora, Pjanic si può sganciare e i numeri di Pjanic sono quello. Avendo uno che tanto va 2 all'ora e fa il suo lavoro, Pjanic può fare il rifinitore. Vedi, 4 gol e vari assist. È il giocatore che con Sarri è migliorato.
Scusa,
più.
Ho la possibilità di accedere ai quotidiani. Fammi andare a vedere un secondo i voti dei tre se li trovo.
Vabbè, gli avranno dato 6, dai, gli avranno dato 6.
Dei tre quotidiani sportivi. Eccoci qua, questi sono praticamente... Il tempo di metterci le mani e poi vediamo. Nel frattempo andiamo a parlare di Sassuolo-Inter, che per rimanere in tema, diciamo, di squadre in lotta per vincere lo scudetto. Perché l'Inter oggi... pensandoci un attimo, ci pensavo 5 minuti fa questa cosa. Questa partita qui, secondo me, è la, diciamo, la versione nerazzurra della partita della Juventus contro il Napoli. Perché la Juventus contro il Napoli ha fatto esattamente la stessa cosa che ha fatto oggi l'Inter con il Sassuolo, con l'aggravante che la Juventus era fatta addirittura rimontare poi dal Napoli, perché era sul 3-1 ed era andata sul 3-3 e poi alla fine era 8 gol e 4-3 con l'autogol da parte l'autogol molto sfortunato da parte di Koulibaly. Oggi l'Inter ha fatto la stessa cosa, è andata sul 4-1 con il Sassuolo, si è fatta al settantesimo praticamente, poi ha smesso di giocare, perché comunque ha smesso di giocare, c'è stata un'amnesia di un quarto d'ora 20 minuti praticamente da parte dell'Inter, e ha rischiato addirittura di perdere, perché comunque il Sassuolo avrebbe pareggiato al massimo, però ha rischiato comunque di perdere almeno 2 punti contro il Sassuolo. C'è un'amnesia difensiva da parte dell'Inter che io fossi Conte troverei abbastanza preoccupante, e credo che Conte in conferenza stampa l'abbia anche definita abbastanza preoccupante. Vai.
Non la chiamerei amnesia difensiva, la chiamerei ha tentato un po' di turnover durante la partita e non ha funzionato.
Il turnover l'ha fatto in attacco, non in difesa.
No, io ti dico, quando ha cominciato a togliere i giocatori sul 3-4-1, Lazaro, e non lo chiamo Lazaro, ma lo chiamo Lazaro perché lo prendo un po' in giro,
sì.
diciamo che non rivedrà il campo fino a febbraio, perché in tre minuti prende gol, fa un fallo e rischia il rosso, e poi comunque non fa fallo sul terzo.
È altamente possibile, però io credo, e poi lo rivedremo poi tra poco con gli highlights, credo che le colpe principali della, diciamo, della, dei due gol del Sassuolo, quelli del 2-4 e del 3-4, credo siano del reparto difensivo, e non mi pare siano arrivati cambi da quelle parti. Quindi
ha giocato Bastoni,
sì, Bastoni di nuovo,
per e... sì. Però che no. fa, ormai fa il, fa, cioè, il possessore.
C'è stata, c'è stato, sì, vuoi che comunque c'è stata magari una conseguenza, cioè sul 4-1 magari sono sentiti effettivamente molto tranquilli, però ok, sentite tranquilli sul 4-1 non vuol dire che devi far due gol agli avversari, cioè questa è un calo d'attenzione che con altre squadre puoi pagare caramente, secondo me. Quindi un allenatore bravo come Conte deve comunque, è vero, saper prendersi i complimenti, perché comunque aver fatto aver fatto 70 ottimi minuti quest'oggi contro il Sassuolo. Però è anche vero che se è un perfezionista, ed è un perfezionista Antonio Conte, deve anche dire, ragazzi, Nini, cioè, calmi, cioè, le partite durano 90 minuti, non 70. Non possiamo permetterci dei cali di attenzione di questo tipo. Oggi è andata bene, in altre occasioni potrebbe non andare così. E che è esattamente la stessa cosa che secondo me Sarri ha fatto con la Juve dopo la vittoria con Napoli. Vabbè, ricordiamo, la vittoria con Napoli è arrivata con un colpo di culo, ricordiamolo. Cioè.
Mm-hmm. No, quello sì. Però guarda, il Sassuolo gli va dato credito. È una squadra bella offensiva.
Ha giocato una buona partita. Poi, però l'Inter ha giocato molto meglio oggi, per 70 minuti e più anche.
Sì, sì. Vabbè, cioè, si è vista la differenza di qualità. Poi c'è quello lì che gioca da solo e fa 7 gol e... Il cambio dell'Inter ha facilitato sulla fascia sinistra Pogba e Djuricic a fare inserimenti. Poi è vero che la difesa dell'Inter a un certo punto...
L'azione del 3-4 lo sto rivedendo adesso, è inquietante a livello difensivo. Cioè questo fa Pogba, per carità, bella discesa, bel gol, ma ha fatto veramente tutto da solo, completamente indisturbato.
Pogba, prima di tutto...
No, è un ottimo giocatore, però... Cioè, veramente,
e non volevano difesa... fare fallo, tutto lì, non hanno
capito,
voluto...
Ho capito, però porca miseria... No. Cioè, una cosa del genere, insomma, abbastanza inspiegabile come atteggiamento.
Saltare partite, queste cose qua. Hanno pensato al proprio tornaconto, hanno sbagliato. E vedrai che Conte è sempre cosa.
Alla
però,
faccia, anche. Direi anche. Va bene.
Però guardiamo il lato positivo. Hanno fatto 4 gol. La coppia d'attacco credo non sia più in discussione. Questa qua. L'unico difetto è capire se effettivamente l'Inter, come si gira a voce, voglia prendere il classico centravanti d'esperienza ora.
Ancora? Ma hanno già preso Lukaku, cosa se ne fanno?
No, perché hanno, in questo momento questi due giocano sempre.
Sì, sì, è vero, ne servirebbe effettivamente un terzo, perché comunque se uno si fa male effettivamente può essere un problema.
Ora hanno detto Ibrahimovic, però quel Ancora. Tipo lì, cioè 35-36,
ma poi Ibrahimovic piglia tipo 20 milioni all'anno.
Detto Ibrahimovic, ma ti dico adesso nomi di giocatori vecchi.
Ah, ok.
Ci sono dei campi. Sì, giocatori iper ultra trentenni che li metti a fare il terzo.
Ho capito.
Sanchez è un cretino e sti due non li levi. Napolitano non è un attaccante. Mi dispiace.
Ho capito cosa intendi.
Ho capito cosa intendi,
va bene. Tornando ad altre cose, andiamo a vedere invece quello che è successo a Napoli ieri pomeriggio nell'anticipo. Parlando di risultati, buonasera presidente. Parlando di risultati bugiardi, credo che anche, cioè, non sto dicendo che il Napoli non meritasse di vincere, lungi da me pensare a una cosa di questo tipo. Però comunque anche il Verona ha fatto una bella partita ieri, cioè non mi è spiaciuta la partita del Verona ieri contro il Napoli. Poi è vero, Napoli è più forte, al Verona ha meritato di vincere. Però comunque a livello di tiri in porta, a livello di occasioni, non c'è stato tantissimo squilibrio tra le due squadre.
Il Verona è una buona difesa, tutto qua. È una buona difesa, regge bene.
Ha giocato bene anche in avanti ieri, occasioni ne ha avute. Poi ci sono state tre grandissime parate di Meret, per esempio, sullo 0-0. Stiamo vedendo,
quello lì davanti che non segna neanche a porta vuota. Ma è una polemica personale, sottolineo personale.
Vabbè, tu parti anche dalla posizione di essere tifoso dell'altra squadra cittadina, quindi diciamo che...
Questo ci ha abbandonato per fare il gol seriamente...
Esattamente.
Ci è voluto andare lui, io ancora non gli ho visto fare un gol, e prendere un'espulsione. Sì. Per ora non mi sta granché capendo questa mossa, però per ora no, gioca normale, fa le tre cose che Juric sa fare, le fanno molto bene, e il Napoli procede il suo camaleontismo che, boh, cioè per ora in classifica paga, perché sono comunque dietro l'Atalanta, sì, nonostante abbiano la rosa più forte.
Qui stiamo rivedendo intanto le azioni principali della partita. Doppietta per Arkadiusz Milik. Ecco, ti volevo fare una domanda più che altro in ottica mercato anche del Napoli, perché mi sembra che ci sono dei giocatori ormai nel Napoli che mi sembrano, non voglio dire fuori dal progetto, però comunque che siano in un momento di difficoltà. Su tutti, secondo me, il nome più interessante è quello di Mertens, da quel punto di vista. Mertens è ormai praticamente sparito, almeno a livello di impegno titolare, secondo me è uno dei più papabili per una cessione magari già a gennaio, dovessi dire.
Invece ti direi un altro nome, no? Mertens,
Insigne,
secondo me, rimane l'altro.
Insigne però non va via a gennaio, cioè quello volevo dire. Secondo me Mertens può andare benissimo,
no,
via a
gennaio.
No,
però andrà via, poi
sì, a giugno secondo me è un altro che può andare via, effettivamente, Insigne. Cioè, i due nomi sono quelli, volevo citare prima Mertens e poi di riflesso anche Insigne, però Insigne secondo me ha già più probabilità di giocare rispetto a Mertens. Cioè Mertens, intendo da titolare, Mertens può ancora farti toi 10, 15, 20 minuti, 25 magari se il Napoli è in difficoltà, però titolare secondo me Mertens il campo lo vedrà pochissimo con questo.
Guarda, Mertens, cioè, direi per me evidente. Gioca già titolare col Salisburgo, quindi...
Ecco, sì, se fa magari un po' di turnover, quello ci può tranquillamente andare.
Beh, turnover, il discorso è che Mertens è il titolare, solo che in questo momento Napoli ha troppa scelta... E dovrà gestisce i minuti.
Mi sembra uno dei più sacrificabili, secondo me, di questo Milan. Di questo Napoli, scusami, non di questo Milan. Lapsus.
No, secondo me non è che è sacrificabile, è che nessuno, a parte Cagliaion, al posto sicuro. E effettivamente è una cosa che è già successa, succede negli altri sport. Non è vero che avere sei attaccanti titolari è bene, perché comunque diventi una Boston del basket, cioè nei troppi.
Che è meglio averne sei che averne due, tanto per cominciare. Però sì, c'è un problema poi di sovrabbondanza.
Per Napoli sì, però non hanno ancora deciso chi è il titolare fisso a parte Calleon, perché una volta gioca Lozano, poi gioca Mertens, poi Llorente comunque lo devi far giocare.
Esatto.
Insigne, Younes sta recuperando. Mi sembrano in tappa, c'è Milik pure, quindi secondo me è proprio una gestione di minutaggio. Bisogna capire quanto riusciranno a livello psicologico a non far, come dicono a Napoli, a far cadere Lugoglione ai due che hai citato. Mertens credo di no. Insigne, secondo me gli sta pesando con suo cuore da Guayun, che gioca poco.
Quale dei due può essere quello meglio piazzabile da Napoli a livello monetario? Forse Mertens?
Insigne, perché è più giovane.
Tu dici Insigne?
Lo puoi piazzare meglio perché è più giovane. Mertens è un giocatore che comunque fa gola alle medie o alte, perché comunque è un giocatore che ha segnato tanto. Insigne, teoricamente, è il futuro della nazionale da quanto? 5 anni, che lo diciamo?
Sì,
quindi,
è vero.
Boh, vediamo. Sì.
Da quando ci fu l'insurrezione di piazza perché non lo fece giocare Ventura nelle qualificazioni contro la Svezia.
Sì. Però ripeto che vedrò a gennaio la tabella dei minutaggi. Li sta dividendo bene, però io ho paura che il livello di punti in campionato li così perda.
Sì.
Attenzione, non lo commenteremo, ma il Salisburgo è una squadraccia da giocarci contro. Io ho paura che Napoli...
No, la commenteremo, Salisburgo-Napoli. Giocano quando?
Ah, buono.
Giocano mercoledì, quindi sì, noi non commenteremo Juventus-Atalanta martedì sera, perché non ci siamo, vai.
Segnatela una grandissima partita. Sono
due grandissime partite, perché c'è Inter Borussia e Salisburgo Napoli. Sono due partite.
Beh, l'Inter deve vincere.
L'Inter è obbligato a vincere.
Non ha scuse. E il Napoli non deve sottovalutare questa squadra. È molto forte per i limiti che ha. Voglio vedere quale sarà il quartetto. Considero che Calleon parte e poi vediamo.
Vediamo tra l'altro il programma per quanto riguarda le italiane in Coppa, complice la nostra la nostra grafica. Eccoci qua. Allora, martedì sera alle 21, Manchester City Atalanta in diretta su Canale 5, l'offerta in chiaro di questo turno. Martedì alle 21 su Sky Sport 1 invece Juventus Bayer Leverkusen, Juventus Lokomotiv Mosca, cioè era nella grafica Juventus Lokomotiv, non Juventus Bayer Leverkusen. Mercoledì alle 21 invece Inter Borussia Dortmund su Sky Sport 1 e Salisburgo Napoli su Sky Sport Arena. Per quanto riguarda l'Europa League, giovedì alle 18:55 abbiamo due belle partite giovedì, purtroppo non le commenteremo, però giovedì abbiamo Roma Borussia Mönchengladbach alle ore 18:55 dallo Stadio Olimpico e poi alle 21 un interessantissimo Celtic Lazio. Quindi sono due partite che purtroppo, ripeto, noi non commenteremo perché giovedì sera siamo impegnati anche martedì, però sono due partite interessanti per quanto riguarda il terzo turno di Europa League. Come detto, noi ci sentiamo per quanto riguarda punte di Champions nella serata di mercoledì in diretta su twitch.tv/punte di 100 per Inter Borussia Dortmund e Salisburgo Napoli in diretta anche in radio sui nostri canali e su Radio Albatro, che ovviamente salutiamo perché sono collegati con noi anche questa sera. Torniamo agli highlights di questa giornata calcistica e vediamo il 3-3 tra Lazio e Atalanta. Parlando di suicidi, l'Atalanta effettivamente ieri pomeriggio, ci ha dato abbastanza dentro. Eccoci. Buonasera, Gennari.
Eccoci qua da Radio Bergamo.
Ma non esiste Radio Bergamo, non esiste.
Esiste Radio Eco Bergamo.
Ma che Radio Eco Bergamo non esiste, vado avanti.
Siamo in questo mondo cattivo. Sì. E noi abbiamo tentato di illustrare col bel calcio l'Europa e non ci accetta, non riusciamo a fare le partite. A voi!
Va bene, no, che è successo ieri all'Atalanta? Vai, Gianluca.
È uscita la Lazio, semplicemente, è uscita la Lazio, grande manovra di Simone Inzaghi anche questa volta. Qualche cambio tattico, una bella spinta, ecco la Lazio da quarto posto. Quella del primo tempo era la Lazio da ottavo nono posto, nettamente. Allora, la Lazio è così.
Allora, Rabiot ieri sul Corriere dello Sport ha preso 5,5, sto guardando le pagelle dei tre.
Generosissimo.
Sulla Gazzetta ha preso 6,5 Rabiot, parte così, poi sale.
E poi non diciamo che c'è il direttore di Passitelli a fare le pagelle, vabbè.
Ti dico il giudizio, parte così, poi sale, gioca da play quando Pjanic è marcato e lascia una delle giocate della partita saltando Poli e Danilo. Tiri 1, recuperi 4, passaggi 50. Queste sono le statistiche di
Allora, per i passaggi, certo.
Vabbè, che ti devo dire?
C'è Passitelli, la Gazzetta non è credibile col direttore di Passitelli.
Okay. Mentre tutto sport.
Dai, 6,5.
Tutto sport invece, te l'avevo detto prima, gli aveva dato, te lo dico subito.
6,
sì, ambientazione di 1-0 di Ronaldo in fase difensiva, soffre abbastanza la verba di Orsolini.
Tutto sport è più onesto. Renditi conto cosa mi devo dire. 5,5 gli va anche bene, dai.
È quello, vabbè. È quello. Credo 5,5, aspetta che vado a rivedere, però credo che sia stato 5,5.
Vabbè, sopra sediamo su questa cosa. Dell'Atalanta posso dirti che il primo tempo ha fatto la solita partita. Il problema dell'Atalanta mi sembra la brutta coppia del Milan.
Vai.
Cioè, è un po' la brutta coppia del Milan di stasera. Prende il primo gol, aiuto, affondiamo. Un po' quello che era successo a Zagabria, cioè affondano troppo facilmente. Uh-huh. E come ha detto il vero Gennari su Radio Sportiva, credo che il problema sia la linea difensiva, che non è quella dell'anno scorso, purtroppo per loro. Sto Kier in più non è che stia dando una mano,
No, non so come aiutarti da quel punto di vista. Intanto stiamo rivedendo ancora
è la stessa squadra dell'anno scorso. Ha portato qualche modifica, però effettivamente non me ne ha la mano la difesa. Ha il miglior attacco del campionato. Va bene. La difesa dovrebbe migliorare se vuoi stare lassù. L'anno scorso sono riusciti a sopperire a questo segnando tanta e passa gol. Dubito rifanno 80 gol. Se ne riprendi 50 e più, potresti perdere posizioni. Per esempio, avessero mantenuto il vantaggio, sarebbero tranquillamente a ridosso delle prime due.
Sui due. Quindi... Vai, scusa. Finisci.
Sui
due rigori, cosa vuoi dire? Secondo me ci sono tutte e due.
Ci sono tutti e due. Ripeto, io con questo regolamento ce l'ho dalla prima giornata. Se viene applicato, non si può dire niente. Si applica.
Le regole purtroppo sono quelle. Quindi non è che si può far molto.
Allora. E basta dire all'inizio campionato che è scandalo. poi quello c'è.
Che scandalo direttamente.
Io ricordo di Fiorentina Napoli, me lo ricordo, me lo sogno la notte, è vergognoso che sia un rigore.
È quello, ti ripeto, purtroppo evidentemente dal campo hanno avuto l'impressione che fosse calcio di rigore ed evidentemente non dalle immagini televisive non hanno avuto l'appiglio per eventualmente cambiare la decisione arbitrale.
Vabbè, ma ormai è calcio passato, cioè noi andiamo sul calcio futuro. Ti posso dire che la Lazio, come dico sempre qua in questa trasmissione, grazie anche alla tua collaborazione, o è ottava nona o è quarta, sono queste due in realtà.
proprio drastico, proprio assolutamente drastico.
Quando gioca quell'undici lì, per me è la quarta forza del campionato, non si discute. Hanno il capocannoniere, hanno il miglior assistman del campionato, quando entra quell'altra Lazio, sono da ottavo nono posto, cioè è una squadra che gli cambia un difensore, oddio, gol, si guardano tutti, colpa tua, ma ti ammazzo, maledetto, e intanto arriva il secondo, poi arriva il terzo.
Ammazzo, maledetto, direttamente, ok.
Però è quella la difesa della Lazio. Quanti anni è che diciamo che a parte Acerbi non hanno un centrale di qualità? Uh-huh. Quello è il problema. Se poi in certe partite prendi tre gol, poi ne hanno fatti tre, buon per loro. Però ripeto, tre gol.
Va bene. Cos'altro da segnalare? Sampdoria-Roma, parliamo di questa. L'unico 0-0 di questa giornata calcistica. Che vogliamo?
Comunicato della Roma, eccola. Fonseca, cacciatelo!
Eccola, va bene, buonasera. Lei, non mi ricordo, buonasera dal Mortadella! Non mi ricordo mai lei come si chiama, la Mortadella, perfetto, grazie mille.
È un comunicato firmato dal Mortadella, dal Gonzaga e dal Tirapugni.
Dal Gonzaga.
Parte della curva da Roma.
Scusi, chi sarebbe il Gonzaga, di grazia?
Ma è uno che ha menato Missiroli negli spogliatoi in un Roma Spalle, l'abbiamo chiamato così. Ma
per quale motivo?
Vabbè. Perché non ce l'aveva la maglia da vendere? Se doveva vendere su Kijiji, un ciao le ha dato e gli ha dato due cazzotti.
Va bene, ok, grazie mille per questa, comunque, questa importantissima informazione. Vada.
Noi ci dissociamo dei fischi a Veira. L'abbiamo fischiato solamente perché non è degno di avere quel cognome.
Per quel motivo, non perché. Per
difendere la società. Okay.
Ho capito.
Vabbè. Tanto quello che ha fatto la Papa Jesus, lo dico pure io, è coglione. Quindi okay, lo diciamo proprio apertamente.
Perfetto.
Punto 2, come ci ha detto il Cactus, che è qui con me, dirò un po'. Oh, Fonseca ci capisce un cazzo che cambi, mette gente a cazzo.
Va bene, ok. No,
ma Kalinic è un centravanti di comodino, cioè lo metti anni 70 con Bruno Conti al massimo.
No, io più che altro la domanda che vorrei fare in quel di Roma, zona giallorossa, è questa. Ma dove cacchio vi allenate che si infortunano tutti praticamente in questa squadra?
Ma noi che facciamo? Come d'accordo con mister Topolino Fonseca?
Sì, Topolino.
Gli allenamenti con i tifosi, perché facciamo le partite con la gente di Trigoria, dei Trastevere.
Ma giocano con le mine anti-uomo, cioè... Come mai?
No, che giocano con i tifosi.
Come mai questa cosa? Cioè, sai, non è normale un ritmo di infortuni così alto. Ma poi tra l'altro tutti infortuni devastanti dal punto di vista fisico. Cioè, forse tipo...
Te spiego che c'è stata l'ennesima amichevole Trigoriani contro Roma.
Ah, scusi.
Cioè, quindi vado a vedere le partite.
Sì.
Lo sai, te l'avevo detto che noi facciamo due volte a settimana dalle 6 alle 7 amichevole tifosi Roma.
Ho capito, benissimo.
E che c'è Kraft, che è il soprannome, Aircraft, che è quello che ti spiaccica, che ha fatto un intervento a gamba tesa e ne ha presi due.
Sì.
Ci è capitato. Oh, e giocherà Antonucci, che te devo dire?
Sì. No, passando a un'analisi un pochettino più seria di questo 0-0, cosa vogliamo dire, Gianluca?
Che la Sampdoria giocava col fucile puntato sulla tempia e che la Roma si conferma squadra che quando deve tirar fuori il cosiddetto, come dicono a Roma, ercaio dei nervi, cioè la spinta energetica, non ce l'ha. È una squadra che non... Anche lì pecca di quella psicologia di dire «Oh, dobbiamo farne 5, ne facciamo 5». No, non ci riescono. Cioè, in queste partite qua... Non sanno com'è l'approccio, come attaccare. Poi hanno anche gli infortuni, non hanno mai giocato anche loro tanto con la stessa squadra. e Dadolino Fonseca, tanto bravino, però con tutto il rispetto, Kalinic è un centravanti da Bruno Conti, ripeto quello che ha detto il Cactus.
E in
non
più,
è più un calciatore.
E in più, tra l'altro, quest'oggi si è fatto anche spellere Kluivert nella Roma, Kluivert.
E già mancava Mkhitaryan, e già mancava un Der, quindi.
E domenica prossima arriva il Milan, è vero che il Milan è in condizioni
fisiche. Gioca Antonucci, che ti devo dire? È Gioca Antonucci.
Vedremo cosa accadrà domenica pomeriggio alle 18, si gioca a Roma-Milan, tra l'altro, allo stadio olimpico della capitale. Andiamo un po' di fretta con le partite, a parte che non abbiamo moltissimo poi che non abbiamo ancora visto, e vediamo,
vediamo
l'1-0 dell'Udinese contro il Torino con il gol di Okaka che diciamo è quello che la butta dentro di questa fase, non c'è lui.
Aspetti che devo prendere ancora il settore culturale della Gazzetta da mangiare con
Polisani. Ma non ce l'ha il settore culturale la Gazzetta, non dica pensiero.
Buonasera, sono
non è il Corriere, Rocker, è il Corriere della Sera. Non è il Corriere della Sera,
lo sto addentando, il quinto di stasera, guardi, è anche schifoso, sa di stampa.
Ma perché mangia la Gazzetta?
Perché sono arrabbiato, ho fatto fare un fondo in Lussemburgo per prendere sto pippone, che è la quarta partita che non tira in porta.
Che è Verdi, ricordiamolo, che non ancora timbrato.
Mi fa entrare lo Zazza, non tira neanche forse di quattordio. Alla fine mi ha messo il Millico, il poveraccio.
Scusi,
cosa
ha contro quelli di 14, di grazia?
Ma è gente così come quelli di Biella che non capiscono cos'è la differenza tra un imprenditore e un juventino, quelle cose lì. No, aspetti che...
E tra l'altro,
è buono questo Corriere.
E tra l'altro oggi avete preso gol da una squadra che aveva la maglia bianconera, quindi proprio per uno del Torino.
Quello mi fa girare abbastanza i fondelli di Gian Dudotti.
Immaginavo effettivamente.
Allora, posso solo dire che la difesa è tornata a quella che doveva essere. Sì. Il problema è che non giocano da un mese e mezzo, quindi bisogna dargli il tempo ai ragazzi, soprattutto in Culù.
Sì.
E il problema è là davanti, ragazzi, se ci raddoppiano Belotti, un bel casino.
Belotti diciamo che ci prova quantomeno, cioè vuoi mettere in discussione onestamente Belotti è anche ridicolo, ovviamente ce la mette tutta, servirebbe averne un altro dei giocatori che segna nel Torino.
Il problema
da quel punto
Torino,
di vista non è messo
esami,
vai.
Il Torino ha perso quell'esame che avevi detto te l'altra volta, il classico esame di maturità che deve fare con la partita col Parma. Da lì solito problema, non c'hanno la seconda punta, non c'è,
esatto.
Falk potrebbe giocare, non si sa cos'ha, sti due sono due scarponi e gioca Millico, ragazzi, rimasti quelli.
Stiamo ancora vedendo gli highlights di questa partita, perché Torino comunque occasioni,
è il peggior attacco della Serie A, ragazzi, il peggior attacco della Serie A, nonché la miglior difesa in questo momento.
L'Udinese,
ricordiamo, no, due anni che la Juve è da due anni che era nelle statistiche miglior difesa.
Diciamo che non credo durerà molto questa situazione dell'Udinese, con tutto il rispetto, ovviamente.
Ma non lo so, loro tanto si piazzano dietro.
E posso mica fare tutti 0-0 da qui fine campionato, detto anche questo.
Questa è una squadra che piglia il 35-38 gol, poi non ne fa. Il problema dell'Udinese non ne fa.
Ah, secondo me può anche prendere di più, dipende dalla giornata più che altro, diciamo che adesso
vedremo. Però è una brutta sconfitta. Torino è troppo più forte per essere in quella posizione. Però, come abbiamo detto da più di due anni che sono io qui con te, quante volte il Torino dovrebbe far salto di qualità non lo fa mai, non si capisce
il perché, però è esattamente quello che succede.
Io ho letto su torinogranata.it alcuni tifosi che dicevano è colpa di Mazzarri, lui non li sprona. Ragazzi, Mazzarri è quello che ha portato il Torino a 62 punti. Non trovo un altro allenatore che con quella rosa lì, con quel cap a livello di salari che può fare il Torino, che sta lì. È una squadra a 50 punti, l'anno scorso ne ha fatti anche troppi. Ha purtroppo beccato il brutto Wolverhampton, che poi in Inghilterra non è che vada bene, per dirti che sfortuna. E dovrebbe essere un volano per la stagione l'eliminazione dall'Europa, invece ancora sono fermi.
Cosa ci rimane? Ci rimane Cagliari, ecco, parlando di squadra che invece il salto di qualità l'hanno fatto benino, direi, per utilizzare un eufemismo. Il Cagliari sta facendo...
Non lo chiamerei salto di qualità, lo chiamerei effetto Maran, che già col Chievo e col Catania è sempre stato così. Se c'è Castro e la squadra sta bene, 20-22 punti inizio campionato li fa. Poi si perde nei mesi invernali. Però quota salvezza secondo me l'hanno già fatta adesso. Con i 14 che hanno già, la quota salvezza te la puoi costruire. In casa sono un fortino, non perdono tanto, fuori casa non sono per niente una squadra gestibile, però se in casa fanno già 20 punti, secondo me sono salvi di già, ma anche di più ne faranno quest'anno in casa.
Vogliamo, vogliamo parlare un attimo del gollettino che ha fatto Nangol oggi, che lo abbiamo rivisto. Ma guarda,
ne fa 3 o 4 all'anno così. Io parlerei di un altro giocatore che hanno recuperato, che si chiama Rog.
Sì.
Veramente quello che a Napoli non hanno mai avuto. Giocatore.
No, quello che a Napoli non hanno mai visto, non mai avuto, perché non ha mai giocato a Napoli, ha giocato pochissimo in...
Ma lo sai che Sarri con i suoi 36 km di marcia ad allenamento lo vedeva come terza riserva delle riserve, sì. Quindi era quello. Però a me mi sembra un giocatore buono per il pallone. Ci metto Simeone che non tira mai in porta, però corre come un diavolo. E gli va dato atto che è praticamente un mediano, però corre tanto adesso, corre veramente tanto, fa tutto il campo. E Olsen non è una pippa, quindi il problema è a Roma, non è che è una pippa. E Olsen è un portiere da ste squadre. Vedremo se poi lo riscattano.
Intanto, parlando di Roma, al baretto di Sky hanno messo su uno degli schermi, diciamo, il resoconto degli infortuni della Roma dall'inizio del campionato. Io lo leggerei perché secondo me è semplicemente inquietante. Allora, ad agosto,
sono 12, no?
No, sono 14. Ad agosto sono ad agosto Spinazzone, Perotti, entrambi muscolari. Poi a settembre Smalling in muscolare, Zappacosta muscolare, Underos muscolare e Cetin di infortunio di odontoiatrica. Poi a ottobre Florenzi muscolare, Zappacosta crociato, Pellegrini frattura, Mkhitaryan muscolare, Diawara menisco, Dzeko frattura, Cristante muscolare, Kalinic ginocchio. Cioè, c'è qualcosa che non quadra, francamente, perché comunque è una sequenza di infortuni devastante, cioè, ma poi di crescente gravità anche poi, tra l'altro, perché comunque muscolari una quantità inumana, sono 3, 6, 8 infortuni su 14 sono muscolari. Poi c'è, vabbè, odontoiatrica è quello che è. Poi il crociato, il menisco, la frattura di Dzeko, il ginocchio di Kalin, insomma... C'è qualcosa che non quadra in questa situazione. C'è, per carità, può essere sfortuna, però comunque sono veramente tantini, 14
proprio infortuni.
No, che poi tra l'altro Zappacosta 2, perché Zappacosta uno muscolare a settembre e il crociato poi adesso a ottobre, per esempio.
Ma tanto torna a gennaio da noi al Chelsea, quindi direi che è già finita l'avventura romana.
Va bene, stiamo continuando a vedere gli highlights di Cagliari-Spal, abbiamo visto il gol di Nainggolan e poi vedremo se non abbiamo già visto il secondo gol da parte della formazione cagliaritana. Male la Spal, sì.
Male la Spal. Un periodaccio un po' così, e sexy Petagna deve arrivare sti 20 gol, ma non così.
Bella anche tra l'altro a livello morale, comunque a livello di storia, il gol di Faragò, che comunque tornava dopo 6 mesi. Abbiamo già visto poi il gol di Faragò negli highlights.
No, anche Faragò è un gran giocatore, è un altro giocatore che può fare tantissimo per loro, è il vice Castro secondo me, quindi che può fare anche il terzino, quindi molto bene. Vogliamo parlare del ritiro del patentino di Andrazzoli dopo quello che ha fatto oggi?
dopo le 5 pere prese con il Genoa?
Sono le 5 pere, perché fa gol Kučka, ok, sì. Ci può stare. Il gol di Kulusevski, vabbè, era sul 5-1. Allora, questo qua, che io ho sempre preso per il culo e voi non volete che lo nomini, però entra perché si fa male inglese, fa 3 gol e un palo. Allora il problema è l'allenatore dell'altra squadra, perché Cornelius all'Atalanta e al Copenaghen è uno scarpone, non è che ora è diventato uno da 4 con campionato.
Vabbè, è anche la prima partita, la prima partita decente che fa in 3 anni, va anche detto questo, quindi aspetterei.
Sarà il problema dell'avversario probabilmente che glielo fa fare.
Infatti è più l'avversario, dovessi dire, che non proprio le doti del giocatore. Però vediamo, magari ti fa 18 gol in campionato, magari sbaglio io e ti fa 18 gol in campionato.
Ma io lo spero, il tenente è un giocatore di qualità, il problema del tenente è come Bettner, è uno che si fissa, che è diventato Ronaldinho un giorno e non cambia. Però, ripeto, il Genoa è un problema.
Sì.
Può anche mandar via l'allenatore, ci sono delle reparti che non hanno letteralmente rinforzato l'attacco e la difesa. Mi dispiace, ma Amic non può giocare in Serie A. Pinamonti, io gli voglio bene, è uno dei miei preferiti da anni, ma poverino, cosa ti può fare? Poi c'è il caso Sanabria. Sanabria è arrivato a sostituire Piontek, non gioca mai. Non gioca mai. Allora qui è un problema proprio di Genoa atmosfera. Mi sa che Genova Calcio difficilmente quest'anno se ne salva tutte e due. Secondo me una delle due è giù. È l'anno che vanno giù una delle due.
Stato parlando di Andrea Zoli, stanno Gianluca Di Marzio, pare ci sia un incontro in corso tra Preziosi e Carrera per la panchina della per la panchina del Genoa. Vediamo se
allora, Carrera te lo dico io, lui ha sempre fatto delle squadre molto muristiche, però aveva degli attaccanti che segnavano. Io non so se mettendone 8 in aria come Inzaghi poi hai due per far go. Qua a me puoi, però sappiamo che tanto a gennaio va via, quindi.
Stiamo rivedendo intanto ancora gli highlights della partita di Parma. Questo è il terzo gol del Parma e il secondo gol personale da parte di Cornelius. Avrà poi anche il quarto gol del Parma e il terzo personale di Cornelius all'inizio del secondo tempo. L'avventura di Andrea Zoli direi tranquillamente finita per quanto riguarda...
Mi dispiace, lui ha fatto una gran cosa ad Empoli, ma aveva un'altra impostazione di squadra. Non aveva Starose, non aveva sto presidente. Quindi non lo so. Andrea Zoli per me può ripartire in Serie B, perché lui in Serie B fa ancora la differenza. Ci sono delle squadre tipo Frosinone e tipo Frosinone, e direi Frosinone, che hanno bisogno di un allenatore così. In Serie A deve lasciare il colpo. Mi dispiace. Lui è bravo, ma ti ripeto, loro hanno due reparti che non funzionano. Gli esterni sono l'unica cosa che salvo. Ghiglione e l'altro, credo sia Barreca, sono anche buoni. Però manca anche Criscito, pesano quelle assenze lì, ti manca il capitano, ti mancano due reparti su tre in questo momento, devi cambiare l'allenatore purtroppo.
Possiamo dire che l'unica buona notizia oggi del Genoa è il gol di Pinamonti?
Sì, però è, te lo ripeto, non, cioè se è un po' Piontek, cioè se non gli dai la palla lui non è un giocatore che fa tanto di più. Anche col Milan ha avuto le palle gol, ma non butta la palla dentro. È un buon giocatore da 10 gol, ma se ti vuoi salvare prendi uno come Carrera. La prima cosa che ti dirà Carrera è Sarabria gioca. Sarabria giocava al Betis Siviglia, ragazzi, un giocatore di quelli spersi, però deve giocare sto tipo di giocatore. O Pander. Devono cambiare qualcosa nettamente. Poi perso Criscito, non può giocare gli Amic. È un primavera. Il Verona fa giocare Kumbulla, ma è un anno che Kumbulla è in bifa al titolare. E gli Amic non ha mai giocato, è messo lì perché non hanno veramente nessuno. E questi sono i risultati. Prendi 5 gol e la paura è che ne prendano di più. Vediamo. Cosa è rimasto?
Non molto, effettivamente. Però vediamo adesso. Vediamo adesso come andrà a finire con, diciamo, la nuova panchina del Genoa, che credo che a questo punto... E...
Carrera, no, perché Ballardini quello... non torna.
No, volevo dire, credo che sia inevitabile il cambio di allenatore a questo punto per quanto riguarda
e non può cambiare la squadra, quindi lo sai, è il solito discorso.
Non credo si possa, diciamo, come posso dire, non credo si possa praticamente soprassedere da questo per il Genoa. Poi vediamo. Non credo ci siano
spazi. Guarda, chiudiamo che mi si sta per scaricare la batteria, tanto di Brescia Fiorentina.
Dobbiamo chiudere a 00:35 al massimo, quindi comunque alla fine non è che abbiamo
prima, dai, perché però non ho più batteria. Dico solo Fiorentina Brescia divertente. Credo che la Fiorentina possa anche non vincerla, però se la vince, dobbiamo dire la verità, il senza punte di Montella è forse la sorpresa dell'anno. Mi sta molto sorprendendo. Il senza punte è un buon modo per vincere.
Va bene. Non abbiamo altro da aggiungere, direi, per questa settimana. Quindi io ringrazio...
Vabbè, c'è il Perbacco
devi
morire.
Dimenticavo, vai con Perbacco devi
morire. Perbacco, ovviamente, all'inizio dell'NBA, che sarà bellissima. Sì. Una stagione fantastica.
Speriamo.
E il devi morire a Super Giustizia a Sassuolo.
Ah, quello lì che... Vabbè, poverino, ha sbagliato...
No, ha detto all'arbitro, giù le mani da quel fallo di mano di De Ligt,
non l'ha detto, smettila, non di pesseria.
Ma tu non hai le dichiarazioni di Super Giustizia, ha detto, se fate falli di mani a caso, devo intervenire. Poi l'arbitro ha detto, fuori di qui.
Va bene. Grazie allora al pupazzo che ha trovato, che ci ha fatto compagnia. Che ci ha fatto compagnia in precedenza per leggere i risultati. Grazie a Gianluca Rouge.
Il nostro Milan deve lavorare. Se va tutto bene, forse 3 punti in 3 partite li facciamo. Dai.
Grazie a voi che ci avete ascoltato e visto fino a questo momento. Ringraziamo anche Radio Albatro che è stata con noi fino a questo momento, che ci ritroverà in settimana per la Champions League domenica prossima con il campionato, con il posticipo tra Fiorentina e Lazio, poi con il pallonare alle ore 23. È tutto per questa settimana. Come detto, ci sentiamo in settimana per la Champions League, mercoledì sera per Inter Borussia e per Salisburgo Napoli, e poi domenica prossima ritorniamo con il campionato di Serie A 2019-2020. Grazie per averci ascoltato, buonanotte.
Bu bu bu.
Entra in campo con Team Lega Serie A e Team insieme per la Serie A Team.